Buongiorno a tutti, vi porto i saluti del Polo Cittativa per l'Astigiano l'Albese, Istituto Comprensivo di San Damiano, e soprattutto i saluti della dirigente scolastica Laura Franco, che non è potuta intervenire. Ringraziamo l'amministrazione di San Damiano d'Asti che ci ospita in questo momento. Questo incontro è un incontro che si inserisce all'interno di una serie di altri incontri che sono stati promossi dal Polo in questi anni. Per quanto riguarda l'anno in corso, l'incontro precedente è stato con Gadi Luzzato Voghera, che ha presentato il libro Antisemitismo. Gadi Luzzato Voghera è responsabile del Centro di Documentazione Ebraica di Milano. Abbiamo voluto fortemente questi incontri, anche se appunto li abbiamo promossi negli anni precedenti, per un episodio che c'è stato a San Damiano alla fine del mese di maggio. Un uomo ha tracciato una svastica su una collina, un episodio per noi molto grave. Abbiamo lanciato una petizione perché questi episodi non possono essere definiti goliardate, sono qualcosa di molto, molto più importante. Diamo il nostro benvenuto alla dottoressa Elena Mastretta dell'Istituto Storico della Resistenza di Novara e del Verbano Cusio Ossola, che farà questo incontro introduttivo a due appuntamenti importanti che ci saranno nel mese di febbraio con Franco De Benedetti Teglio, che salutiamo ed è presente, che è un bambino nascosto che ci racconterà la sua storia il 17 di febbraio in un incontro aperto al pubblico che probabilmente si terrà al castello di Cisterna d'Asti. Di solito in queste occasioni, intorno al 27 di gennaio, parliamo di memoria, del fatto che per non dimenticare, in realtà prima di non dimenticare bisogna conoscere, e noi molto probabilmente non conosciamo tantissime parti della nostra storia. Le abbiamo rimosse dicendo che i cattivi erano gli altri, che noi comunque eravamo tutti partigiani ed eravamo tutti bravi. Per questo motivo noi vogliamo ricordare anche l'Istituto Storico della Resistenza di Asti, che in questo momento sta vivendo un periodo molto difficile. Abbiamo lanciato una petizione come istituto, come Polo Cittativa per l'Astigiano e l'Albese e Associazione Franco Casetta di Canale, al quale hanno aderito al momento 2023 persone, perché l'Istituto Storico della Resistenza di Asti in questi anni, in questi più di 30 anni, ha lavorato per mantenere alta l'attenzione sulla memoria, però una memoria non di parte, una memoria oggettiva, e quindi invitiamo tutti coloro che ancora non l'avessero fatto a firmare per fare in modo che l'Istituto possa sopravvivere. E ringraziamo il Comune di San Damiano perché è uno dei pochi comuni che ha partecipato alla riunione con la provincia, che è stata indetta mi pare nel mese di dicembre, perché i comuni che partecipano in questi anni hanno potuto comunque usufruire della disponibilità di Nicoletta Fasano e di Mario Renosio, che sono due grandi storici non soltanto per la nostra zona ma a livello nazionale. Quindi grazie e lascio la parola al Sindaco. Ultima cosa, questo è il foglio firme per gli insegnanti, ma possono lasciare la loro mail a tutti coloro che vogliono essere informati dei prossimi appuntamenti.
Buongiorno a tutti, io vi do il benvenuto a nome mio e tutta l'amministrazione comunale qua nella sala consigliare del nostro comune. Abbiamo dato piena disponibilità quando c'è stata richiesta l'utilizzo di un locale comunale per questo incontro, quindi come amministrazione comunale di San Damiano siamo onorati che sia stata scelta questa sede, quindi anche il comune di San Damiano, per questo tipo di incontri. Quindi rinnoviamo la nostra disponibilità anche poi in futuro per altre occasioni in cui ci sia la necessità di locali per giornate informative culturali come quella di questa mattina. Quindi grazie ancora per aver scelto San Damiano. Io ringrazio a nome di tutti i colleghi amministratori, in particolare del consigliere delegato di istruzione, la professoressa Ilaria Maccagno, che era qui prima, ha dovuto scappare alle scuole medie, che c'è una riunione in corso, ma poi ritornerà e porterà anche lei un saluto. Saluto quindi tutti voi, in particolare voglio ringraziare l'insegnante Giovanna Caravanzola e la signora Mottiziana, che hanno coordinato questa mattinata e tutta una serie di appuntamenti che si sono svolti precedentemente, e saluto la dottoressa Mastretta che ci ha fatto la cortesia di essere qui presente questa mattina, seppur viene da un po' lontano, quindi è dovuto partire magari presto questa mattina, ma siamo contenti della sua presenza. Il tema che verrà affrontato questa mattina è un tema interessante, anche perché le leggi razziali, la loro emanazione, hanno rappresentato l'inizio della disgregazione sociale e il venir meno dell'unità della società nel 1938, fatto che ha negli anni seguenti portato al conflitto mondiale. Purtroppo un tema come quello del razzismo, che nel 2020 dovrebbe essere ormai cancellato, invece torna prepotentemente alla ribalta, come sentiamo dalle notizie di cronaca ogni giorno. È inaccettabile che non venga preso in considerazione molto spesso questo tema e a volte si passi così un po' superficialmente sulla tematica. Quindi affrontare un tema così importante con la presenza comunque di un folto pubblico, che ringrazio anche di tutti gli insegnanti che sono qui presenti questa mattina, è sicuramente molto importante anche da un punto di vista culturale. Quindi auguro a tutti voi una buona mattinata di lavoro e ancora grazie per essere qui presenti. Sì.
Allora, buongiorno a tutti. Io sono già stata presentata, dico solo questo, io sono un'insegnante, sono l'insegnante in distacco presso la sezione didattica dell'Istituto Storico che copre le due province piemontesi di Novara e del Verbano Cusio-Ossola. Voi avete sicuramente tutti conoscenza dell'ISRAT e di quelle che sono le attività, insomma, della rete degli istituti storici. Siamo tutti un po' malmessi, ecco, rispetto a Nicoletta, che è, diciamo, che ha una figura di ricercatrice. Io sono incaricata di lavorare all'interno della sezione didattica ed è un po' questo il motivo della mia presenza questa mattina. L'altro motivo è che diciamo, il rapporto di collaborazione che io ho con Franco De Benedetti, bambino nascosto e testimone delle leggi razziali, è un rapporto che ormai dura da almeno 6 anni. Ci siamo incontrati abbastanza casualmente, poi insomma abbiamo cominciato a lavorare insieme, soprattutto per promuovere la sua attività di testimonianza presso il pubblico, come succederà da voi nel mese di febbraio, ma insieme lavoriamo soprattutto nelle scuole. Franco ha fatto tutto un percorso che poi a febbraio vi racconterà. Era partito con la realizzazione di una mostra sulle leggi razziali che ricostruisce storie familiari, che allo stesso modo avrete modo di vedere nei prossimi mesi. E Giovanna aveva visto qualche cosa sul sito del nostro istituto che in realtà riguardava un'altra persona, un bambino nascosto a causa delle leggi razziali croato, che è Paul Schreiner, che è un altro testimone con cui noi a Novara lavoriamo. In realtà non era stato possibile nell'immediato contattarlo, siccome il rapporto con Franco appunto è un rapporto consolidato e il percorso di testimonianza che lui propone è un percorso rodato, che ha tutta una sua metodologia piuttosto efficace e anche comprovata. Insomma, siamo qui questa mattina per questa ragione. Mi è stato spiegato che non siete tutti insegnanti, quindi quello che facciamo nella prima parte dell'incontro è concentrarci proprio su quelle che sono le leggi razziali, che significato hanno, come erano fatte, quali sono state le loro conseguenze e in qualche modo quali sono le loro caratteristiche, qual è stata la loro importanza. Allora, buona parte dei materiali che vedrete scorrere adesso sono quelli che come rete degli istituti storici piemontesi abbiamo usato lo scorso anno in occasione dell'80esimo dell'emanazione delle leggi. Nel 2018 cadevano gli 80 anni perché il corpus legislativo, quello vero, è quello del Regio Decreto del 17 novembre 1938 e quindi insomma io riparto da questi materiali. Cosa sono queste leggi? Non è che a novembre del 1938 tutto piomba dall'alto, dal nulla, nulla mai ci fosse stato che potesse in qualche modo essere un segnale nei confronti di quello che stava succedendo e che sarebbe successo da lì in avanti. Sicuramente viene messo a sistema tutto un processo discriminatorio che era già presente ma che, diciamo, non era stato fino a quel momento legiferato. In particolare tutti quelli decreti legislativi che vengono emanati fra il mese di settembre e il mese di novembre del 1938 puntano su alcuni temi. Il primo sicuramente
è la separazione netta fra chi viene considerato di razza, non di religione, di razza ebraica, e tutti quelli che di razza ebraica non sono considerati. E questa separazione è estesa proprio a tutti gli ambiti. Si parte il 5 settembre con una disposizione che riguarda le scuole, che è quella sempre citata, che è un argomento, insomma, che poi nelle testimonianze, soprattutto di chi aveva un'età per cui in quel momento frequentava la scuola, torna nel ricordo e viene sempre rievocato. Ma la componente ebraica della società italiana viene sostanzialmente esclusa anche dalle associazioni creative e culturali e da tutto quello che può essere la quotidianità della vita che si vive in questo momento. Ci sono atti come, per esempio, cambiare i nomi di strade intitolate ad ebrei. E di tutto questo negli archivi e nella documentazione naturalmente rimane traccia. È un'azione che comporta una grandissima mole di lavoro burocratico, perché intanto bisogna scrivere le leggi, bisogna emanarle, bisogna informare tutti quelli che devono farle rispettare perché le conoscano, perché le applichino e perché abbiano poi tutte le risposte ai singoli casi, che via via naturalmente questa cosa va a proporre e fa nascere. Qual è la reazione di tutti i cittadini italiani, di tutti i sudditi in quel momento, che si trovano, diciamo, dalla parte per cui non saranno perseguitati? Sostanzialmente un atteggiamento, possiamo dire, di accettazione. È un po' l'indifferenza di cui parla sempre Liliana Segre. Perché si arriva ad accettare, e vedete che sono molto pervasivi gli ambiti in cui si va ad inserirsi, perché tutto questo è stato preceduto negli anni da una propaganda molto martellante, molto insistente, molto anche ben giocata e diversificata, che di fatto aveva preparato il terreno. E quindi nel momento in cui il Regio Decreto viene emanato con tutte le sue caratteristiche e le sue specificità, c'è una sorta di accettazione abbastanza passiva e quindi la legge comincia effettivamente a funzionare. È una legge veramente che entra nell'intimo, nella quotidianità, nelle cose più personali delle persone, delle famiglie, che ne sconvolge le vite nell'immediato, perché le primissime conseguenze si manifestano 1, 2, 3 giorni dopo, ma le cui conseguenze sono anche a medio, lungo e lunghissimo termine. La testimonianza che vi porterà Franco vi dovrebbe poi riuscire a dimostrare, e io tutte le volte che l'ho sentita, insomma, questo effetto lo ha ottenuto, che in realtà anche nel momento in cui poi le leggi verranno abrogate, le loro conseguenze sulle persone che ne sono state colpite non cessano di esserci, si protraggono anche negli anni e nei decenni successivi. Ovviamente la campagna di stampa aveva molto funzionato su quelli che sono gli stereotipi e i pregiudizi che nei confronti della componente ebraica non sono nuovi nel 1938, e lo avete appena sentito anche da quello che ha detto Giovanna, non sono finiti nel 2020, ed è quindi un terreno un po' già preparato sul quale si innestano tutta una serie di vignette, di slogan e di cose che in qualche modo riescono a toccare le persone, colpendole in quelli che sono alcuni punti sensibili, e tutto questo in realtà si mette anche in continuità con un processo discriminatorio che dopo le prime guerre di conquista del fascismo aveva già colpito altre categorie, per esempio tutti coloro i quali erano i nativi delle zone dell'impero e che erano stati sottomessi e verso i quali provvedimenti legislativi di tipo discriminatorio erano stati emanati anche prima del 1938. È naturalmente qualche cosa che non viene fatto in modo casuale. Sicuramente bisogna, lo diciamo sempre comunque, anche se ormai è un dato di fatto assodato, non è che le leggi italiane del 1938 vengono scritte, stese e rese attuate perché si vuole fare un piacere a Hitler. Cioè è una cosa autonoma che il fascismo italiano porta avanti sulla base di un atteggiamento che era chiaramente razzista, che c'era già in precedenza. Non c'è un rapporto di subalternità dell'Italia rispetto alla Germania su questo argomento, e è proprio una libera scelta di Mussolini e del regime. Franco non è vittima del nazismo. Franco e la sua famiglia subiscono una persecuzione da leggi italiane in Italia e poi anche all'estero, perché hanno una storia familiare piuttosto particolare, però non si può dare la colpa a qualcun altro. È una cosa che succede qui, e qui non c'è nessuno che a questo fenomeno si oppone con la forza sufficiente per arrestarlo, d'accordo? Ovviamente un razzismo anti-ebraico dal punto di vista politico ha lo scopo di consolidare il totalitarismo fascista. C'era stato appunto l'inizio delle guerre per la creazione dell'impero, e quindi è tutta una catena di scelte che cominciano qualche anno prima, che qua trovano un loro corpus legislativo piuttosto sistematico su cui poggiarsi con più sicurezza, e che poi continuerà. Allora, lì vedete un link. L'anno scorso, in occasione degli 80 anni, come rete nazionale degli istituti avevamo lavorato proprio sul tema della discriminazione delle leggi razziali. Da questo lavoro sono usciti diversi articoli che sono stati pubblicati sulla rivista online della rete degli istituti, che si chiama 900.org. In particolare questo che vi ho segnalato è un debate, cioè questa modalità didattica di didattica controversiale, nel quale proprio sulla classica domanda: ma le leggi razziste italiane sono italiane, le ha volute Mussolini, o sono copiate da quelle tedesche e ci hanno chiesto, insomma, in qualche modo di realizzarle? E lì dentro trovate tutta una serie di documenti che appunto supportano l'ultima tesi storiografica, quella ormai accettata, dell'indipendenza di questo corpus legislativo. Ce ne sono diversi di questi articoli che sono stati citati, e che poi soprattutto agli insegnanti possono essere utili per portare avanti il lavoro in classe. Allora, partiamo a livello di diffusione di queste idee e di propaganda dal ruolo che hanno le riviste. Questa è una delle copertine, anzi è la prima copertina, di una rivista molto nota che si chiama La difesa della razza, e che comincia ad essere pubblicata il 5 agosto del 1938, data in cui su questa rivista viene pubblicato il Manifesto della difesa della razza, noto anche come Manifesto degli scienziati razzisti. È un documento, se volete, scientifico, perlomeno come scientifico veniva divulgato e fatto conoscere nel 1938, nel quale si fanno tutta una serie di affermazioni sulla superiorità della razza italiana, e all'articolo 1 proprio quello che viene detto è: le razze umane esistono. Capite che è un'affermazione che oggi ci fa caponare la pelle, però il fatto che venga pubblicato a firma di 10 illustri scienziati, i cui nomi sono noti, e che avevano tutta una loro rispettabilità scientifica, e si comincia con questa premessa: le razze umane esistono, poi dice anche esistono piccole razze e grandi razze. Naturalmente gli italiani fanno parte della grande razza, poi c'è tutti quelli che fanno parte delle piccole razze, e quindi si crea questo rapporto di subalternità. La difesa della razza continua ad essere pubblicata fino al 1943. È presente in tutte le scuole italiane, perché a tutte le scuole italiane viene chiesto di sottoscrivere un abbonamento a questa rivista, e quindi nelle sale insegnanti questo si trova, anche un po' per l'aggiornamento professionale e per andare poi a capire delle cose. Capite che nel momento in cui ciò che viene diffuso parte da questi presupposti, è poi abbastanza comprensibile che non ci si stupisca più se studenti di razza e religione ebraica vengono allontanati da scuola, se i colleghi ebrei da un certo punto in avanti perdono la loro cattedra, se non si possono più utilizzare libri di testo che sono stati stesi anche da autori ebrei o stampati da case editrici di proprietà ebraica. Cioè, nei collegi docenti dell'ottobre del 1938 si trova traccia del fatto che vengono cambiati i libri di testo, che tutti quelli che sono gli studenti ebrei non saranno ammessi a quell'anno scolastico 1938-39, ma che anche tutti i colleghi che sono stati colpiti dal provvedimento del 5 settembre del 38 perderanno la loro cattedra. E di che cosa sarà di loro, insomma, in questi verbali dei collegi docenti in realtà non c'è traccia, non c'è qualcuno che si alza e chiede sì, vabbè, ma lui dove andrà, cosa farà? In alcune città, anche questo stabiliscono le leggi, vengono costituite delle scuole ebraiche, se c'è un numero sufficiente di ragazzini e di ragazzine per costituirle, lì gli insegnanti espulsi dalle scuole italiane potranno continuare ad esercitare la loro professione, però capite che non è esattamente la stessa cosa. Sono allontanati anche i docenti universitari. Tra l'altro il danno più grave nell'allontanamento dei docenti universitari è sulla componente femminile, perché già le donne che insegnavano a livello universitario in Italia erano veramente pochissime, si contavano sulla dita di una mano, erano quasi tutte ebree, ma per il semplice fatto che una religione come l'ebraismo, che è la religione del libro, aveva mediamente il risultato di una cultura dei suoi appartenenti un pochino più alta rispetto alla media in quel momento, e quindi ci sono anche degli allontanamenti femminili fra i docenti universitari. Le ricerche l'anno scorso su questi allontanamenti sono state un po' riprese in mano, soprattutto alcune università. Io ho in mente le ricerche che sono state fatte all'Università di Milano per andare a ripescare non soltanto i nomi degli ordinari, che sapevamo attestarsi sul numero di 96, quindi un centinaio di docenti espulsi, ma per cercare di capire in tutto quel sottostrato di insegnamento universitario che è un assegnista, un borsista di ricerca, un post-dottorando, una persona che ha un incarico temporaneo, e il numero di coloro che vengono allontanati si attesta intorno alle 300 unità. Può sembrare un numero piccolo, però immaginiamoci che in questo momento non è che ci fosse un numero di insegnanti universitari complessivamente così elevato, è una fetta consistente. Alcuni di questi insegnanti se ne andranno all'estero e sono quelli che in qualche modo poi riescono a sopravvivere. Un numero molto piccolo viene assorbito dall'Università Pontificia e quindi continua a lavorare all'interno di questa. E alcuni di loro ovviamente si perdono le tracce e alcuni, sappiamo, poi sono stati inghiottiti dal sistema della soluzione finale. La difesa della razza è abbastanza interessante, oltre che per tutti i suoi contenuti, insomma ci sono parecchie biblioteche dove è ancora possibile recuperarle, quindi uno può anche andarsene a leggere, perché c'è un'attenzione particolare che viene posta sulle copertine. Cioè già la copertina dà tutta una serie di indicazioni che anche se poi uno non si dà la pena o la premura di sfogliare la rivista, insomma, sono carichi e densi di messaggi. Questa è una copertina molto famosa, quella del numero 1, il direttore era Telesio Interlandi, e voi vedete che ci sono sostanzialmente tre volti umani. Quello più in fondo, ma che è più grande e che quindi ha, diciamo, un volume maggiore e quindi un'importanza maggiore, è la riproduzione di una statua classica, insomma della classicità greco-romana, e quella è la razza eletta, separati da un gladio, proprio con una cesura molto netta. Ci sono le riproduzioni di altri due volti. Quello più in primo piano è un volto di una persona di colore con un'immagine stereotipata, queste collanine, le treccine, ed è anche abbastanza sottodimensionato, e in mezzo c'è l'immagine stereotipata con il naso, eccetera, di quello che dovrebbe essere l'ebreo, come a dire questa spada separa la grande razza dalle piccole razze. Poi ce ne sono altre di copertine, insomma, e le vediamo. C'è questa, per esempio, questo è un numero successivo, e voi vedete due mani che si toccano. Le due mani toccandosi trattengono lo stelo di un fiore, ma quel fiore è appassito, perché l'incontro fra l'elemento bianco, l'elemento della razza bianca e l'elemento della razza nera, quindi la razza pura e la razza impura, la razza superiore e la razza inferiore, definiteli come volete voi, il matrimonio misto, che è uno dei primi divieti, era stato vietato in Madamato nelle colonie, viene vietato nei primissimi articoli della legge del 38, il matrimonio misto fra ebrei e non ebrei, è il disfacimento, la vita da un incontro così, che è sbagliato, non può proseguire, il fiore può solo appassire, quindi è una metafora veramente molto molto forte. C'è qualcuno che l'anno scorso su tutta questa serie di copertine dell'Università di Torino ha fatto uno studio successivo, io ve la riporto. Comunque, sembrerebbero due mani femminili, quindi l'aggravante potrebbe essere anche nella condanna all'omosessualità, però è una tesi che secondo me non ha ancora tutti i fondamenti, insomma, per essere sostenuta. Però capite che le due mani che si toccano, il fiore che viene trattenuto dalle due che appassisce, è lampante nel fornire il suo, insomma, il suo messaggio di che cosa è giusto e che cosa è sbagliato secondo queste teorie. Allora, questa immagine la troverete poi riprodotta anche in uno dei pannelli della mostra di Franco. Questa è una pagina del Popolo d'Italia in cui, in quel titolo, in primo piano, si afferma: il razzismo italiano data dall'anno 1919. Allora, se anche la tesi per cui le leggi italiane sono una sorta di favore che in qualche modo Mussolini, comprese alcune sue debolezze, fa al nazismo di Hitler, in realtà ci sono tutta una serie di sue rivendicazioni sul primato del razzismo fascista, e questo articolo di giornale è uno degli esempi, insomma, di questa rivendicazione che poi il Duce stesso porta avanti. Allora, adesso voi magari questo non lo vedete molto bene, ma ve lo racconto, perché è una delle cose che io faccio sempre vedere ai ragazzi quando mi capita di incontrarli. Naturalmente per i bambini o per i ragazzi esistevano delle pubblicazioni specifiche. Adesso, oggi, con tutti quelli che sono i mezzi di comunicazione, l'abitudine al Corriere dei Piccoli o a Topolino è un po' venuta meno. Ma naturalmente negli anni 30-40 leggere i fumetti era qualcosa che era molto molto diffuso presso i ragazzi più giovani, e controllare il contenuto di questi fumetti, sapete, c'è anche tutta il divieto, no, di Walt Disney e di tutta la pubblicistica che arriva negli Stati Uniti in questo momento. C'è comunque questo giornale per ragazzi che si chiama Il Balilla, ovviamente il titolo del giornalino non è casuale, che tra le diverse tavole che propone ne ha diverse dedicate a questo Assalone Mordivò. Allora, Assalone Mordivò, non so se riuscite ad intuirlo, nel volto assomiglia molto a quel volto di ebreo stereotipato della prima copertina della Difesa della razza che vi ho mostrato all'inizio. È vestito di nero, ha questo grande naso e sta lì nella prima immagine in alto contro un muro e si lamenta: povero me, come sono povero, finirò per morire di fame. Passa da quelle parti un bimbo italiano. Un bimbo italiano vestito in borghese, per intenderci, cioè ha vestitini normali, no? Probabilmente sta andando a scuola, andando a fare una passeggiata, e siccome è un bambino educato, si avvicina e chiede: ma signore, cosa sta succedendo? E lui dice: sono povero, non ho da mangiare, non ho soldi, non ho questo, non ho quell'altro. Il bambino si commuove, presta fede a quello che l'adulto gli dice, ha qualche soldino in tasca e glielo offre. A quel punto arriva, è il quadro centrale, quello proprio in mezzo, un balilla, quindi l'equivalente nella divisa, quindi il bambino fascista, quello che non si fa fregare e quello che, come stanno le cose, lo sa bene, non l'altro bambino che, insomma, forse non era stato ben indirizzato dalla sua famiglia o dalla scuola che frequentava agli ideali giusti. Questo balilla arriva e smaschera l'ebreo ingannatore, perché solleva il lembo del suo cappotto e a Salone Mordigò, che aveva detto sono povero, non ho da mangiare, tiene ben nascosti sotto il cappotto, come una cinturona dei kamikaze esplosivi, tanti sacchetti pieni di soldi. Allora il balilla lo prende a calci, lo caccia via e poi fa la ramanzina all'altro bambino che insomma si era fatto fregare. Voi capite che sono 9 riquadri, ma c'è tutto. Cioè il bambino che si identifica con quello che presta fede si sentirà uno sciocchino, quell'altro penserà invece guarda come sono forte, abbiamo tutti gli strumenti per essere noi, è giusto che siamo noi che comandiamo perché guarda abbiamo scoperto il grande inganno, e comunque la figura dell'ebreo viene fuori come quello che chissà questi soldi come se li ha procurati, li ha tolti di bocca e di mano anche a un povero bambino innocente, insomma tutta una serie di caratteristiche negative che sortiranno appunto come effetto il fatto che poi sono tutti indifferenti a ciò che accade agli ebrei da un certo momento in avanti, e anzi, oltre ad essere indifferenti, sono anche magari contenti, perché magari quell'ebreo lì che è stato licenziato, punito, a cui hanno tolto il negozio questa mattina, che è stato arrestato, che ha perso il suo posto di lavoro, è uno di quelli che andava dicendo queste cose, che ingannava i bambini più deboli, e quindi meno male che ci ha pensato qualcuno a liberarcene. Se volete interrompermi, interrompetemi. Cioè. Questo è un altro fumetto per bambini. Qui, anche nell'altro in realtà, tutte le didascalie che ci sono sotto sono in rima, e c'è anche tutta un'attenzione molto precisa, l'uso della rima, quindi la semplicità del linguaggio, che a sua volta fa leva su tutta una serie di stereotipi e di cose, insomma, note e più volte sentite, ma qui c'è un insegnante che sostanzialmente arriva a disegnare ancora una volta questo volto stereotipato, il naso così all'ingiù e tutta una serie di cose usando le cifre numeriche, e quindi l'idea che gli ebrei effettivamente pensano solo a fare soldi, a fare numeri, a farne tanti, perché il loro stesso profilo viene fuori dall'accostare uno all'altro tutte le cifre arabe. Allora, questa è un po' più sottile, però ci si prova, nel senso che magari c'è qualche bambino più accorto che ci arriva prima e che quindi, insomma, è comunque importante tenere l'attenzione su quelli un pochino che hanno bisogno di essere più istruiti su certe cose e su quelli che magari hanno la capacità per andare anche un pochino oltre. Allora, l'abbiamo citato più volte, no? Il primissimo provvedimento legislativo che poi finisce nel corpus di novembre è quello del 5 settembre 1938. Se qualcuno mi ha detto, Giovanna, che c'è stato un incontro da queste parti con Liliana Segre, è abbastanza probabile che, come fa molto spesso quando porta la sua testimonianza, Liliana abbia raccontato di quando lei è stata buttata fuori da scuola nel 38 e dell'atteggiamento della sua maestra in quell'occasione, no? Liliana dice sempre appunto, io vabbè, è arrivata questa legge, io non ho capito perché, mio papà mi ha detto da domani basta, tu a scuola non ci potrai più andare, però il papà aveva chiesto alla maestra qualche volta per favore venga a casa finché la scuola ebraica di Yehopili a Milano è pronta, e magari lei porta i compiti alla bambina, le dà due consigli e lei non rimane tanto tanto indietro. E la maestra aveva detto, non è mica un problema mio se voi siete ebrei. Questo è quello che lei riporta, che è anche plausibile che sia andata sostanzialmente così. Però diciamo, oltre allo shock di uscire da scuola in modo abbastanza così brutale, inaspettato e senza avere una colpa, c'è l'aggravante che la maestra, che è quella figura a cui tutti i bambini ad un certo punto della loro vita fanno riferimento, invece che essere comprensiva e accogliente, rimarca il fatto che essere ebrei è una colpa, di che cosa non si capisce bene, ma è una colpa, e che quindi alla fine lei di essere buttata fuori da scuola, forse in qualche modo se lo merita, sicuramente non merita l'aiuto.
Vi ho già detto che appunto l'espulsione è su tutti gli ordini e gradi, quindi dalle scuole elementari fino all'università, e si viene espulsi anche dalle accademie e dagli istituti culturali e di cultura. Due giorni dopo c'è il provvedimento nei confronti degli ebrei stranieri. Allora, da questo momento in poi gli ebrei stranieri non potranno più entrare in Italia, però a questa data ce ne sono un certo numero. Perché? Perché evidentemente qualcuno aveva pensato di arrivare in Italia perché altrove aveva prima del 1938 trovato dei problemi. Gli ebrei stranieri giunti in Italia dopo il 1 gennaio del 1919 hanno 6 mesi di tempo fondamentalmente per lasciare il nostro paese. Dove potranno andare? E che cosa potranno fare? In realtà è una cosa che non interessa al legislatore. L'importante è che gli ebrei stranieri se ne vadano, hanno 6 mesi di tempo, perché poi bisognerà occuparsi degli ebrei italiani e non si pensa, insomma, di dover dedicare energie anche alla componente straniera. C'è sempre un pannello nella mostra di Franco che riguarda un ebreo che ormai è diventato famosissimo da queste parti, che è un allenatore sportivo, Arpad Weitz, che nella sua condizione di ebreo straniero, essendo arrivato in Italia dopo questa data, appunto, dovrà poi nel giro di pochi mesi andarsene, e il suo destino, insomma, sarà uno di quelli meno piacevoli e positivi nella sua conclusione. Finalmente arriviamo a novembre. Allora, la legge intanto ci dice chi è ebreo, perché poi abbiamo parlato di ebrei fino a adesso, ma chi è veramente ebreo? E la cosa che probabilmente a uno viene in mente, vabbè, è ebreo chi appartiene a quella religione, ha fatto tutto il percorso religioso per appartenere, sarà iscritto alla comunità ebraica, avrà una sua sinagoga di riferimento. No, chi è ebreo in Italia da questo momento in poi ve lo dice il legislatore. È ebreo chi ha due genitori ebrei, un genitore, soprattutto la mamma, anche se il padre è ignoto, un genitore se l'altro fosse cattolico o appartenesse a un'altra religione, e via via si può andare all'indietro generazione per generazione, e la casistica, tanto che ad un certo punto poi viene istituito un ufficio, quello della demorazza, no? Che prende il caso particolare di ogni singolo, risale all'indietro, segni i pallini, poi c'è un'immagine rossi e blu e si vede quanto sei ebreo e quanto non sei ebreo. Il razzismo italiano è un razzismo biologico, cioè se io non avessi mai praticato l'ebraismo, pur avendo un genitore ebreo, se io mi fossi convertito o se io decidessi da questo momento in poi di convertirmi, non mi metterei al riparo, perché è il mio sangue, perché è una razza, non è una scelta, cioè è qualcosa di diverso, cioè io scelgo di appartenere ad una religione, io non posso scegliere chi sono i miei genitori, biologicamente sono figlia loro, poi se andiamo o non andiamo d'accordo è un'altra cosa, io posso decidere che non gli parlo più, o posso amarli molto, ma non si entra nelle scelte, nel merito delle scelte personali, saranno un certo numero quelli che si convertiranno, ma questo non servirà a salvarli, né a salvare loro la vita, né a rimetterli nella piena fruizione e godimento dei diritti di cui questo corpus legislativo li priva. C'è il divieto, vabbè, intanto dei matrimoni misti, questo lo abbiamo già visto, almeno da qui in avanti la razza non deve più essere inquinata. Divieto di possedere aziende di rilievo per la difesa nazionale. Cioè, è già una frase tipica di una legge, ma cioè cosa sarà un'azienda di rilievo per l'interesse nazionale? Quindi il proprietario deve anche andare da qualcuno e farsi dire, ma ascolta, cioè la mia azienda rientra in questa cosa qui, e c'è un burocrate in un ufficio, che poi vabbè si consulterà con qualcuno che gli sta sopra, ma che decide tu sì, tu no, quindi questa azienda la puoi o non la puoi tenere. E questo significa che tu che sei il proprietario la perdi, e certamente è un danno, il danno è a cascata sui tuoi dipendenti, su tutti quelli che in questa azienda lavorano. Divieto di possedere terreni e fabbricati di grandi dimensioni, e naturalmente poi...
Voglio ancora aggiungere una cosa.
Non ti avevo visto.
c'è una legge che dice, però nonostante tutte queste leggi precise per stabilire chi è ebreo e non ebreo, il duce e una serie di funzionari, anche se uno è completamente ebreo secondo quelle leggi, può decidere che non è ebreo.
Sì.
Apparato, se...
È la discriminazione.
Tutta una serie di raccomandazioni con i soldi, e cui non c'è più bisogno di dimostrare su faccia la legge. Se Luce o altri funzionari dicono che non è ebreo, basta, e viene accettato per la legge. Quindi questo fa vedere l'ulteriore capacità del regime di assolutismo. Faccio delle leggi, ma non sono obbligato a seguire le leggi che faccio.
Sì, perché a un certo punto vengono disposti, a parte il Tribunale della Razza, proprio gli uffici e la demorazza, e qui sostanzialmente tu potevi rivolgerti con il tuo caso particolare e intanto cercare di capire rispetto all'indicazione legislativa dove ti collocavi. Cioè, vabbè, però è mio padre, essere ebreo, ma ho quattro nonni ariani, mio papà era già convertito, insomma, e prendevano, ci sono fascicoli e fascicoli e sono tutti consultabili, quindi sul censimento del 38 che dice che circa l'1 per 1000 della popolazione italiana è di razza ebraica, quindi si parla di meno di 9000 persone, i fascicoli che vengono presentati intanto per l'accertamento dell'ebraicità, ma con questa richiesta che citava lui, quella di discriminazione, che è il termine contrario a quello che a noi verrebbe in mente, perché se sei un ebreo discriminato vuol dire che sei un ebreo con più diritti degli altri, cioè non sottostai allo stesso modo di tutti gli altri non discriminati a quel corpus legislativo così fastidioso. Quindi poteva accadere il caso, e non è infrequente, che tu avessi prestato onorevolmente servizio militare essendo decorato nella Grande Guerra, e quindi per meriti di guerra tu venivi discriminato. A quel punto tu avevi più vantaggi rispetto ad altri e ne aveva conseguentemente anche la tua famiglia. E così via, la casistica insomma è molto varia, ma molto, molto ben dettagliata. C'è il divieto di avere alle proprie dipendenze domestici non ebrei. E qui, ecco, adesso se possiamo pensare, no? Io per carità non assolvo nulla e non giustifico nulla, però se tu stai cercando di fare una politica totalitaria, se ti stai accanendo contro una parte della popolazione e incameri i suoi beni, eccetera, eccetera, posso anche capire il divieto delle aziende, il licenziamento, il divieto del possesso di case o di terreni fabbricati, però divieto di avere domestici ebrei o ad un certo punto divieto di avere la radio, sono cose veramente che a noi oggi un po' stupiscono, che vanno davvero nella quotidianità e nell'intimità delle famiglie. Poi certo hanno tutte una ragione di esserci questi divieti, però sono così pervasivi che davvero comincia a diventare difficile per chi li legge e li analizza pensare, ma questi quando si alzavano la mattina? Cioè poi in realtà la prima domanda che dovevano farsi è che cosa posso fare o non fare oggi, che cosa posso dire, che cosa posso pensare. Poi naturalmente divieto di prestare servizio nell'amministrazione pubblica, civile e militare, quindi licenziamenti, gli insegnanti sono i primi di tutti quelli che sono i dipendenti pubblici, divieto ovviamente di fare parte del Partito Nazionale Fascista, e quanti ebrei erano fascisti convinti della prima ora, che quindi non capiscono neanche, dice ma come, io sono un fascista, io sono un gerarca e tu mi dici che oggi non posso esserlo più, ma che cosa è cambiato rispetto a ieri o all'altro ieri? È cambiato tutto, e evidentemente non è cambiato niente, però le cose stanno così, e appunto qualcuno prova a farsi discriminare, a mettere in campo quelli che sono i suoi meriti militari, fascisti, eccetera, ma non è detto che ci si riesca. Questo corpus legislativo, questa è una vignetta molto molto famosa, molto utilizzata, viene un po' riassunto in questi disegni qui, appunto, tu non puoi più far parte del Partito Nazionale Fascista, lavorare in banca, lavorare in assicurazione, essere un notaio, essere un avvocato, essere uno che scrive i libri, vieni escluso dalla scuola italiana, se sei uno straniero devi andare all'estero, non fai più parte del corpo militare, eccetera, eccetera. Queste qui iconograficamente, insomma, riassumono quell'elenco molto lungo di di provvedimenti del 38, e tutte queste cose devono essere tenute ben presenti dagli adulti, ma in realtà anche dai bambini, perché tutti quelli che arrivano dai 6 anni in su si scontrano subito con l'espulsione da scuola. Qualunque testimonianza vi capiti di ascoltare, di leggere, questa cosa, se uno era già inserito nel sistema scolastico, esce sempre. Nicoletta, confortami su questo dato, ma io, cioè, ne ho sempre in mente una sola, di una persona, che ha detto che l'allontanamento da scuola per lei non è stato traumatico, che è Lia Levi. È l'unica. Poi torniamo a parlare di lei dopo, nella seconda parte della mattinata. Tutti gli altri mettono questa cosa qui come un punto nodale della loro esistenza, tanto che c'è un libro di Cesare Moise Finzi che fa un libro di memoria che si chiama Il giorno che cambiò la mia vita, il giorno che ha cambiato la sua vita e il giorno in cui lui ha saputo che a scuola, nella scuola, quella lì non ci sarebbe più potuto andare. Allora, queste sono le famose tavole genealogiche a cui vi accennavo prima, no? Elemento blu ed elemento rosso, quanto blu che è la razza ariana piuttosto che quanto rosso hai, e quindi sei o non sei abbastanza o non abbastanza ebreo per stare da una parte o per stare dall'altra. Se vi ricordate, sono compilate dall'ufficio della Demorazza, eh? Se vi ricordate l'apertura del romanzo La Storia di Elsa Morante, all'inizio la protagonista sta facendo esattamente questo lavoro qui, sta cercando di capire non tanto lei quanto suo figlio, se verrà o non verrà considerato ebreo o non ebreo, e quindi quale potrà essere il destino di questo ragazzo, il figlio che Ida ha già quando il romanzo si apre, non Giuseppe che è il bambino che nasce dopo. Allora, cosa succede? Che, fatta la legge, stabilito chi sono gli ebrei, adesso però dobbiamo anche sapere dove sono, chi sono, dove vivono, eccetera, eccetera. Quindi viene fatto il censimento, ogni comune stila i suoi elenchi, questi elenchi verranno poi negli anni successivi regolarmente tenuti aggiornati, saranno a disposizione tutta una serie di uffici pubblici per tutte le esigenze che lo Stato ritiene utili alla loro compilazione, quindi si deve assumere, licenziare, insomma tutta una serie di cose. Naturalmente, anche se non è il tema di oggi e lo sfioreremo soltanto, sono poi la cosa che con molta facilità, quando nel 1943 le cose cambiano, permetteranno tutto il successivo scivolamento verso la tragedia, perché è chiaro che nel momento in cui tu hai l'elenco preciso di queste persone che hai stabilito essere in questa condizione, poi è molto semplice andarle a prendere e fare di loro ciò che tu sostanzialmente desideri. Allora, io poi sicuramente, se chiedete a Nicoletta, lei sa darvi tutti i dati di ASPI e delle zone in cui vivete voi. Io questo lavoro ve lo faccio vedere su una comunità molto particolare, che è quella nella quale vivo in questo momento, che è la comunità di Novara. Tenete conto che nel 1938 la provincia di Novara comprendeva anche l'attuale provincia del Verbano-Cusio-Ostola, che nasce poi nel 1996. Come istituto noi continuiamo a tenere due territori, i due archivi di Stato si sono un po' divisi, ma diciamo il censimento del 38 riguarda tutta quella zona geografica, quindi il novarese e il verbano Cusio-Ostola. Cosa succede? Che da Novara viene inviata a tutti i comuni una lettera nella quale si dice sostanzialmente: ci sono ebrei? Sì, no, quanti? E quali sono, nel caso ci siano, le cose che voi state facendo perché loro non si mischino con l'elemento non ebraico della popolazione. La lettera viene mandata il 5 agosto e anche nel giro di 24-32 ore dai vari comuni giungono le risposte. Allora, Novara ancora oggi non ha una comunità ebraica, non ce l'ha mai avuta. La comunità ebraica di riferimento geografico è quella di Vercelli. Molti degli ebrei in realtà che sono censiti nel 1938 in tutto questo territorio sono 70, un po' meno di 70, quindi capite che era una presenza molto marginale, però c'erano. Erano 24 famiglie con composizioni diverse, alcuni stavano in Novara città, alcuni in tutti questi comuni. Le risposte però, ripeto, arrivano molto velocemente, cioè anche lì. Se io sono il sindaco del comune di Cameri, tanto voi non sapete chi è, e so che quel mio cittadino, che da 5 generazioni è cittadino di Cameri, è ebreo, ma io in qualche modo lo volessi difendere, cioè non è che il giorno dopo rispondo al prefetto di Novara e gli do nome, cognome, indirizzo, professione, composizione del nucleo familiare, cioè io potrei anche andare lì e dire, ascolta, cioè, viene fatta questa cosa, è chiaro, in un regime totalitario i margini di libertà sono sempre molto limitati, però capite che quando io ho visto le date delle risposte, cioè ho come avuto l'impressione che davvero quella indifferenza causata da tutto quello che c'era stato prima ormai aveva già avuto l'effetto che si sperava potesse avere, perché nessuno si prende 3, 4, 5 giorni di tempo e anche magari non va a parlare con qualcuno, ma riflette e dice vabbè, ma se io lo denuncio, se io gli denuncio, che cosa potrà succedere? No, sembra che ci sia una sorta di gara a quello che risponde prima e che magari dice anche ci sono lì e io ho già fatto questo, quell'altro, perché loro siano tenuti ben lontano da tutti gli altri, cioè da alcune lettere, non le ho messe tutte, perché alcune sono veramente pesantissime, ormai per carità sono documenti, sono passati 70 anni, uno cioè, ha tutto il diritto di vedere e anche di fare dei commenti, però siccome sono firmate, il nome della persona c'è, cioè, magari c'è ancora dei figli, dei nipoti, però alcune dimostrano proprio una violenza, cioè anche la soddisfazione di poter dire, ah, guarda, è quello lì, abita lì, accanitevi contro di lui. Ci sono appunto tutta una serie, questo per esempio il comune di Caprezzo dice per buona fortuna qui non esistono ebrei, cioè è vero che non sta dicendo niente di male, ma uno che dice la informo che per buona fortuna qui non esistono ebrei è come dire guarda io come sono stato bravo e li ho tenuti lontani, cioè ho evitato la peste, non lo so, è una cosa veramente che secondo me dovrebbe un po' farci riflettere. O qua dice non vi sono nel comune persone appartenenti alla razza ebraica perché quelli residenti furono fatti espatriare e quindi si dà assicurazione di provvedere nel caso di eventuale presenza di individui di detta razza. Questo è il comune di Miasine sul lago d'Orta. Santa Maria Maggiore è un po' in montagna e Santa Maria Maggiore hanno un problema, perché nel momento in cui viene fatto il censimento è estate e una famiglia che ha residenza fissa a Novara, la famiglia De Benedetti, ha evidentemente una casa di vacanze, come succede, a Santa Maria Maggiore e, cari, questo di Santa Maria Maggiore deve dirlo lui che sono lì i De Benedetti e dice in questo momento si trovano qui in villeggiatura, cioè è come dire guarda cioè, mi è andata male, mi hai beccato che sono qui ma non li ho invitati, spero che ripartano il prima possibile, no? E la famiglia dei Benedetti di Novara, quella del suo genero De Angeli e due coniugi ebrei tedeschi, cioè adesso gli ha detto tutti quelli che sono presenti in villa come a dire guarda non che poi mi hai accusato insomma che qualche cosa c'è scritto, sono conosciuti per ebrei ed evitati dagli ariani. Comune di Pisano, un comune molto piccolo, oggi insomma non arriva a 700 abitanti, di quelli che si pensa sempre di chiudere, non so quanti potessero essere all'epoca. In questo comune non risiedono né temporaneamente né permanentemente persone di razza ebraica. Qualora si presentasse la circostanza alla cui delle suddette note, assicuro Sua Eccellenza che saranno presi tutti i necessari accorgimenti per mantenere la separazione anche materiale delle persone di razza ebraica, col massimo ossequio fascista. Cioè, immaginatevi questa cosa moltiplicata su tutto il territorio italiano, ripeto, è chiaro che a questo punto non è che ci fossero grandi margini di solidarietà.
Vorrei aggiungere una parola. In questo momento non c'è nessun tedesco in Italia e ci vorranno 5 anni perché arrivano i tedeschi in Italia. Chiaro? No, tutti lo sapete, ma di certo non si fa questo ragionamento. Questa è roba italiana, assolutamente italiana, vanti dell'Italia, nostri vanti perché sono anche degli ebrei fascisti, no? E come siamo con tutti gli altri, c'erano quelli comunisti, c'erano partigiani, c'erano fascisti, come tutti gli altri italiani, non c'è differenza. La differenza è stata creata artificialmente, cioè proprio una reazione voluta, come avete scritto nel primo giornalino. Io parlo come testimone, quindi sono di parte, si è verità, ma Elena non è di parte, non so.
Poi se sono ebreo non importa, non lo so, ma cioè, non è una questione, quello che sto cercando di dimostrare, siccome io penso questo, cioè, potremmo dirci a livello teorico i buoni, i cattivi, cosa avremmo fatto con il problema. Allora, questi documenti qui, che sono molto semplici, saranno anche stati riempiti da persone come noi, no? Cioè immaginate qui gli impiegati comunali oggi che ricevono una circolare, il sindaco fa quello che deve fare, gli detta un test e loro la mandano. Cioè, però questo vuol dire che c'è un passaggio e un coinvolgimento veramente capillare. Cioè queste cose qui non avvengono di nascosto, sono tutte alla luce del sole e ogni scelta dell'aggettivo, ogni frase che viene aggiunta, no? Perché tu potresti rispondere ci sono ebrei, non ci sono ebrei, cioè se dici non ci sono, non ci sono stati, c'erano, ma li ho mandati via, ma mi premurerei di fare delle cose, vuol dire che in qualche modo tu senti di dover partecipare a questa azione discriminatoria e vuoi anche dimostrare la tua buona volontà nel farlo. E io non lo so che vantaggio personale o che motivo potrebbe avere uno, chiunque di noi, di fronte ad una richiesta così, che non chiedeva il coinvolgimento personale, perché poi non è che c'era scritto, ah, se non li denunciassi ti succederà questo, cioè la richiesta arriva in modo neutro, è l'enfasi della risposta che è un po' preoccupante. Poi ecco, ce ne sono altre, c'è Comune di Stresa che probabilmente conoscete, Comune di Varzo. Questo documento, per esempio, è diverso. Allora questa cosa non è gestita in modo particolarmente massiccio, perché vi ho detto la presenza numericamente era abbastanza esigua, però naturalmente c'è il sequestro dei beni. E quindi ad un certo punto i beni sequestrati vengono registrati, viene anche fatto un elenco molto preciso, viene attribuito un valore e tutti quelli che in qualche modo possono finire nelle cassette di sicurezza finiscono all'interno delle cassette di sicurezza della banca. Poi la storia della fase finale della persecuzione annuale, insomma, è una storia un po' particolare legata ad un episodio storico che è quello dell'Olocausto del Lago Maggiore. E a Novara, città accertata, ci sono 3 vittime, una di loro tra l'altro era un dipendente della Banca Popolare, ebreo decorato della prima guerra mondiale, che quindi si riteneva assolutamente al sicuro. Il giorno in cui nel 43 a settembre i nazisti, che hanno già occupato la città in 14, facendo anche 2 vittime, 2 persone che si oppongono all'occupazione delle caserme e sulle quali loro sparano. I tedeschi vanno in comune e ritirano questo elenco, quindi il comune dista pochissimo da Piazza del Rosario, che è la residenza di Giacomo Diena, dal comune parte una serie di telefonate. Questo noi lo sappiamo per certo perché qualcuno che viene raggiunto dalle telefonate sopravvive e ce lo racconta. Vi faccio questa parentesi per farvi capire, no? Quindi i tedeschi sono arrivati, perché c'è stato l'8 settembre, sono arrivati precocemente a Novara e come quasi prima cosa sono andati a prendere la lista degli ebrei. perché c'è il problema della messa in sicurezza dall'elemento ebraico. Dal comune qualcuno avvisa, sono venuti, non abbiamo potuto esimerci dal dare, ma ti dico che verranno a cercarti. Allora, intanto gli ebrei non appaiono più sugli elementi telefonici. Avere un telefono non è una cosa così semplice nel 38, quindi se qualcuno dal comune ha chiamato, evidentemente sapeva il numero a memoria e ha fatto un atto anche di grande coraggio. Di fatto qualcuno riceve questa telefonata, e un esempio è Benvenuta Treves, che era un'insegnante che pochi giorni prima era stata licenziata dal Regio Liceo Carlo Alberto, e Benvenuta Treves capisce subito che deve preparare un bagaglio veloce e sparire. Lei si nasconderà e supera la fine della guerra essendosi nascosta. Giacomo Diena riceve una telefonata simile e dice a chi fa la telefonata: sì sì, grazie, ma io non ho nessun problema, cioè ho la mia medaglia della prima guerra mondiale, se vengono gliela faccio vedere. Lui l'ha portato via con uno zio anziano. Abbiamo scoperto di recente che sono stati portati in carcere a Torino e che dal carcere di Torino non sono mai usciti. Cosa sia successo il giorno esatto in cui siano morti non lo sappiamo, perché questo nei registri non appare. Però per dirvi che anche fra chi è ebreo c'è qualcuno che percepisce la gravità nell'immediato, c'è qualcuno che non la percepisce, quindi è una frazione di secondi in cui tu fai delle scelte che poi insomma saranno condizionanti. Di fatto comunque lui una cassetta in banca ce l'aveva, lavorava in banca. E la sua cassetta poi, insomma, è stata svuotata e quindi che cosa è stato dei suoi beni non lo sappiamo. Oh, c'è l'espulsione anche da tutta una serie di associazioni che veramente, insomma, lasciano sempre un po' così. Il Circolo Unione di Novara esiste ancora, non so se c'è anche qui. Comunque non è esattamente un Rotary, ma una cosa di molto paragonabile a un Rotary, quindi insomma un posto, se volete, anche di elite. E niente, c'è scritto: a tutti i signori soci, questa direzione, in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge, ha deliberato di inibire l'accesso al circolo alle persone che non siano di razza ariana. Pertanto i non ariani non sono ammessi nelle sale del circolo né come soci, né come familiari di soci, né come invitati. Questa è del 12 dicembre 1938, quindi insomma il Circolo Unione a buttare fuori ci ha messo un mese. Si sa mai che poi si facevano le feste per Natale e qualcuno pensava di invitare un non ariano. Io quando l'ho fatto vedere all'attuale presidente mi metto: ma non si può eliminare, i documenti ci sono, rimangono. Se il tuo predecessore, giustamente, perché in ossequio alla legge ci mancherebbe, però di fatto poi di queste cose insomma rimane traccia. Allora, c'è qualcuno tra quelli che sono colpiti dai decreti che ad un certo punto pensa di doversi fare da parte da solo, perché c'è anche questa componente, cioè a fronte di tutti quelli che si rivolgono al Tribunale della Razza per ottenere il privilegio della discriminazione, ci sono quelli che rimangono così annichiliti che addirittura in modo volontario anticipano tutta una serie di provvedimenti successivi e, per esempio, come in questo caso, questa persona dice: ho presentato in data odierna le mie dimissioni dalla carica di amministratore della Banca Popolare, da vicepresidente del Consorzio Agrario, da consigliere delegato della società Prodotti Chimici di Vercelli, da consigliere di amministrazione della società Carlo Pino di Milano. Cioè, questo evidentemente era una persona importante, con una serie di cariche. Il non sentirsi supportato, il non sentire solidarietà intorno a sé, l'avere ricevuto il timbro sulla carta d'identità, lo porta a fare questa azione in modo spontaneo ed autonomo. Sarebbe stato mandato via, ma pur di evitarsi di ricevere tutte queste lettere, fa una lettera cumulativa, la presenta in prefettura e dice: vabbè, guarda, allora se non mi volete più me ne vado prima che me lo diciate voi. E anche questo secondo me è abbastanza significativo, perché per come sono strutturate le famiglie in questo momento, che siano più o meno agiate, la perdita del posto di lavoro per un uomo che è comunque sempre il capo famiglia, la fonte di sostentamento economico principale, è qualcosa di devastante. Cioè, ci sono questi mariti e questi padri che all'improvviso sono a casa senza un lavoro e non hanno più un ruolo, perché quello che hanno fatto fino al giorno prima non lo possono più fare. E questa caduta di autostima è qualcosa che ha grosse ripercussioni poi sull'andamento della vita familiare, sulle decisioni che fino al 43 e poi fino al 45 le diverse famiglie prendono. Cioè, capite, non è semplice. Cioè, uno che ha tutte queste cariche qui, probabilmente fino al giorno prima era un uomo stimato, invitato, consultato, rinomato. Cioè, era uno che aveva il suo peso sociale. Cioè, non sei più nessuno dal giorno dopo. E se ti incontrano per strada, girano la faccia e non ti salutano. Congedi dall'esercito, ovviamente, e di questo poi Franco vi parlerà diffusamente, espulsioni dal Partito Nazionale Fascista, licenziamenti dalle ditte, questa è la Montecatini, non si viene espulsi solo dal Circolo Unione, anche dal CAI, cioè non si può neanche più andare a passeggiare in montagna, si viene espulsi dalla Società Italiana Autori ed Editori. Se io ho presentato domanda di matrimonio qualche settimana prima dell'emanazione della legge e poi arriva la legge e non ho fatto in tempo a sposarmi prima, probabilmente la mia domanda di matrimonio viene rifiutata ed è il caso di questo documento in cui si dice alla signora Ilde Ferrari cosa ti viene in mente a fare domanda di matrimonio con un ebreo, chiaro che non potete sposarvi. E quindi, cioè, le viene restituito invece che il certificato il divieto di matrimonio. Questi sono alcuni dei libri che appunto, in virtù di quello che dicono le leggi, cambiano. Perché poi non è che necessariamente tutti i libri, soprattutto scolastici, spariscano dagli elenchi. Semplicemente, se guardate bene le due copertine affiancate, la prima edizione di Signorelli dice che gli autori sono Augusto Lizier e Gino Luzzato e nel volume dell'anno 38 Luzzato è sparito e rimane un autore solo, quello Ariano, per cui il libro continua ad essere usato, è cambiata soltanto la copertina. Questo, cioè, è anche un danno proprio all'opera intellettuale, cioè vabbè, io ti ho cancellato dalla copertina e boh, se nessuno se ne ricorderà. La casa Trimarchi scrive ai presidi e precisa che non ce n'è uno di ebreo alle sue dipendenze, né lo stampatore, né quello che porta in giro i libri, né l'autore, né qualcuno dei proprietari. Cioè, ascolta, visto che comunque i libri li dovete prendere, io sono a posto. Questo è un documento che arriva da Trieste e nel gennaio 39, come vi accennavo prima, c'è la cancellazione di molte vie intitolate a personaggi ebrei. Questa cosa succede un po' dappertutto, adesso non in tutti gli archivi di tutte le città si riescono a recuperare tutti i documenti, questo arriva dal CEDEC, che ha una mole documentale, insomma, qui si può attingere con una certa facilità, però per dirvi che l'attenzione è anche su queste cose qua, quindi c'è un cambiamento della toponomastica. Tutti gli eroi della Grande Guerra, ebrei, piuttosto che tutti i personaggi meritevoli di una intitolazione stradaria, vedono il loro nome cancellato. Questa è carinissima. Allora, qua è un gruppo di impiegati che è dell'assicuratrice italiana, collocata in via Manzoni 38 a Milano. Per darvi l'idea, via Manzoni è molto vicino alla Scala a Palazzo Marino, una via centralissima di Milano, quindi doveva essere una sede piuttosto importante, forse quella proprio di rappresentanza dell'assicuratrice italiana in quel momento lì. Comunque un gruppo di impiegati si accorge che in questo sistema perfetto c'è una falla, perché un loro collega ebreo è ancora in servizio il 14 dicembre 1938, cioè quasi un mese dopo l'emanazione delle leggi, mentre evidentemente avrebbe già dovuto essere licenziato. Allora, non è chiaro se lui è riuscito a tenere un po' nascosto bene il fatto di essere ebreo, se il capo di questa agenzia forse aveva riconosciuto una persona valida e ha deciso, insomma, di non procedere nell'immediato, di prendersi tempo. Quale sia il motivo per cui lui sia ancora lì non si sa. Di fatto però i suoi colleghi pensano bene di informare il prefetto, perché bisogna liberare da quella presenza scomoda un importante posto di lavoro. Allora capite che il clima, un mese dopo, è già un clima abbastanza pesante. Se sono i colleghi, che magari sono andati a pranzo con lui, insomma, fino a due mesi prima, o non lo so, magari erano anche amici, che forse hanno paura delle conseguenze, no? Io non so darvi una motivazione, però di fatto un gruppo di impiegati, non sappiamo neanche chi e quanti, quindi c'è anche l'anonimato, no? Di un gruppo che però denuncia la presentano. E che cosa sarà di questa persona? Dice: qui hanno licenziato tutto il personale ebreo, ma per colpo di ironia hanno tenuto ancora il direttore di questa società, che è il dirigente assoluto. La legge dovrebbe essere uguale per tutti, specie quella fascista, e preghiamo Vostra Eccellenza perché provveda, essendo ciò un abuso e contrario al desiderio del Duce. Costui si chiama Avvocato Carlo Ottolenghi ed è sempre stato un despota e non lo si desidera più in questa società, altrimenti avvertiremo chi di dovere. Allora, adesso che ve l'ho letta, forse avete capito perché hanno pensato di fare la denuncia. Però chiaramente le leggi sono anche l'occasione magari per regolare delle questioni personali. Comunque, insomma, questa secondo me è anche lei piuttosto significativa, non è l'unica su questo tenore. Io questo povero Carlo Ottolenghi che fine abbia fatto non l'ho verificato, però insomma, di fronte a una denuncia così credo che poi le conseguenze non siano state lievi. Sulle pagelle naturalmente viene stampigliato, come sulle carte d'identità, di razza ebraica. Su gli attestati di laurea di quelli che, avendo già da tempo iniziato il percorso, hanno la deroga, diciamo, a completarlo, allo stesso modo viene messo l'indicazione di razza ebraica. E la scuola comunque in tutto questo gioca un ruolo importante. Io prima vi ho fatto vedere i fumetti che venivano, insomma, distribuiti ai bambini, che erano serviti per la propaganda, ma nel momento in cui l'elemento ebraico con il decreto di settembre viene fatto uscire dalla scuola, in senso anti-ebraico all'interno della scuola si continua a lavorare, perché i libri di testo comunque devono servire a educare le nuove generazioni per mantenere questo livello di indifferenza, di discriminazione. Quindi ci sono tutti questi libri in cui, per esempio, anche ai bambini, esattamente come nel manifesto veniva spiegato ai grandi, si spiega: guarda, ci sono le razze, c'è la razza latina, poi ci sono gli ebrei, poi ci sono delle fotografie in cui i volti di appartenenti a quelle che si ritengono essere le diverse razze sono messi a confronto. E quindi, no, si va un po' su queste teorie: guarda, questo sarà più o meno intelligente, più o meno onesto. E sul libro del fascista del 1939, il primo libro del fascista, ci sono tutte queste domande e risposte che i bambini devono imparare. La domanda è: gli ebrei appartengono alla razza italiana? No, gli ebrei, anche se nati in Italia, non appartengono alla razza italiana, e via via. E questo era quello che poi si insegnava a scuola. Su questo andiamo via molto molto velocemente. C'è ovviamente, voi sapete, la definizione che ormai tutti abbiamo adottato è quella di Michele Sarfatti. C'è un periodo, quello dal 38 al 43, che è quello della persecuzione dei diritti. Dal 43 al 45 c'è il periodo della persecuzione delle elite. Adesso, tutto questo discorso che abbiamo fatto insieme era per dire che se non ci fosse stato il corpus legislativo, la persecuzione delle elite non avrebbe potuto partire, perché sono tutte le premesse che poi consentono lo sviluppo successivo. Però è vero che ci sono 5 anni in Italia, dal 38 al 43, in cui ciò che succede agli ebrei italiani, perché ormai gli ebrei stranieri sono stati mandati via, è sostanzialmente una persecuzione capillare, pervasiva dei diritti. Cioè, le loro vite non sono realmente messe in pericolo, loro non rischiano l'arresto e la deportazione e l'uccidere, come già accade in altri posti in Europa. Poi le cose cambiano nel 1943, però a quel punto, anche se vogliamo, e non è esattamente così, ma anche se noi volessimo immaginare di dare tutta la colpa e tutta la responsabilità di ciò che da quel momento accade a qualcun altro può fare tutta una serie di azioni perché le premesse erano state ben, ben preparate. Quindi quello che succede in realtà è un aggravamento di una situazione già grave, però un aggravamento serio che potrebbe portare comunque all'arresto e successivamente anche alla deportazione e all'uccisione di tutti gli ebrei italiani. Voi sapete che la più grande operazione in questo senso è la razzia del ghetto del 16 ottobre di Roma. Circa 1000 appartenenti alla comunità ebraica romana in quella notte, sulla base degli elenchi del censimento e ovviamente con l'aiuto e la collaborazione di un elemento italiano, perché cioè non è che io sono un tedesco, sono arrivata a Roma 4-5 giorni prima, un mese prima, e sono in grado di andare casa per casa e tirare fuori le persone, cioè questo è chiaro, no? Che chi ha collaborato evidentemente c'è. Però quasi 1000 persone vengono arrestate, c'è un periodo di permanenza nel carcere di circa un giorno e mezzo, qualcuno, fatti i debiti controlli, viene lasciato andare perché probabilmente hanno anche arrestato qualcuno che non corrispondeva esattamente a quelle che erano le disposizioni, tutti gli altri vengono avviati verso est e sono pochissimi quelli che della comunità tornano indietro, tra loro c'è solo una donna, la Spizzichino. Insomma, poi il lavoro che loro faranno sarà chiaramente un lavoro di testimonianza. Quella romana però è la grande comunità ebraica italiana e tra l'altro sono arrivati a Roma molto prima di tanti altri, quindi in realtà era il vero cuore della romanità. Cioè, capite che portare via 1000 persone vuol dire svuotare un quartiere, farlo sotto gli occhi di tutti, cioè non sono piccoli arresti in un tempo limitato, perché tutto accade nel giro di poche ore, e io immagino il deserto la mattina successiva, cioè 1000 persone sono tantissime, io abito in un posto cioè, dove non siamo 1000 tutti quanti, cioè non riesco a immaginare veramente di andare a dormire e la mattina dopo uscire di casa e non c'è più nessuno da nessuna parte. Però evidentemente è un'operazione che, ripeto, non è che è stata fatta perché c'è una grossa crudeltà da parte di questi tedeschi che arrivano e che quindi hanno la capacità di, perché sapevano dove andare, chi prendere, perché comunque anche di fronte al fatto che questo carcere viene riempito di queste persone che sono anche donne, anziani, bambini, cioè non c'è uno che provi a dire vabbè, ma perché sta succedendo tutto questo? C'è quindi l'aggravamento che riguarda anche i non ebrei, comunque dell'entrata in guerra. Tutto si fa più difficile per tutti, soprattutto poi con la firma dell'armistizio la guerra diventa ancora più pesante, e questo certamente quella solidarietà che era già debole probabilmente diminuisce ulteriormente. È chiaro che poi c'è anche la questione della vendita degli ebrei che sappiamo c'è stata, anche qui non è possibile giustificare certi gesti, però se noi proviamo a calarci in una situazione in cui tu arrivi da 4-5 anni di guerra, probabilmente di mancanza alimentare, di parenti che sono spariti, non sono tornati dalla guerra, sono sicuramente morti, famiglie in qualche modo fortemente provate da 5 anni così, e magari il gesto disperato anche della denuncia salta fuori, non è giustificabile. Però la tentazione, io mi rendo conto, ad un certo punto può anche verificarsi umanamente. Cioè, qua ci sono dei numeri, meno di 8.000 persone vengono deportate su circa 35.000, che sono gli ebrei totali censiti dall'Italia, e di questi un po' più di 800 comunque fanno ritorno. In questo numero non risultano tutti gli ebrei italiani che muoiono in questo stesso periodo, non perché deportati altrove, ma perché uccisi sul territorio italiano, e ce ne sono, o che magari non sono uccisi, ma che a seguito della persecuzione del 38 comunque vedono la loro vita cambiare e prendere una direzione tale per cui ci può anche essere l'esito più negativo della loro morte. La persecuzione viene portata avanti ancora tra il 43 e il 45, naturalmente dalla Repubblica Sociale Italiana, con la Carta di Verona e con tutti quelli che sono i provvedimenti della Repubblica Sociale, che emana nel novembre-dicembre 43 questo foglio per l'arresto di tutti gli ebrei. Quindi insomma, poi non c'è soltanto l'elemento nazista che occupa, ma c'è comunque anche una ripresa veemente insomma da parte fascista. Questi sono i dati della razzia di Roma. Questa è una pagina, tutti i carceri più o meno ce ne hanno, questi registri del carcere di San Vittore di Milano, questo è del maggio del 44, qui viene segnalato che accanto agli ebrei in realtà c'è un numero rispetto ad un altro sistema identificativo, anche lì la sede insomma, è passata da San Vittore, quella era anche per ebrei della zona di Novara, da dove vengo io, o si andava verso il carcere di Torino, o più facilmente si andava insomma verso quello di Milano. E poi da lì sapete che, se forse qualcuno di voi ha visto il memoriale della Shoah al binario 21, c'era questo sistema piuttosto ingegnoso per preparare i treni, i convogli che poi sarebbero partiti con destinazione est. E se avete l'occasione di fare una visita al memoriale, c'è la ricostruzione, tutti i nomi di tutti i convogli sono proiettati a ciclo continuo, in verde ci sono tutti i nomi di quelli che sono partiti senza tornare, i nomi di coloro che sono tornati sono evidenziati con l'arancione e sono un pochino più grandi, che è un po' come il sistema che c'è a San Damiano, credo che sia Cuneo. La stazione ferroviaria a San Dalmazzo, scusate, sì, mi sfuggiva il nome, no? Dove sul pavimento ci sono i nomi di quelli che non sono tornati e i nomi in verticale, ma questo è per dare visivamente l'idea della quantità, perché poi noi ci perdiamo in queste cifre, appunto 1.000 a Roma, quanti sono 1.000? Cioè in questa piazza qua sotto non ci stanno 1.000 persone, cioè fisicamente sono degli spazi che noi occupiamo come persone, che dall'oggi al domani si svuotano. Io, quando si dice almeno 6 milioni, cioè io non riesco a immaginarmi di 6 milioni di persone, cioè ho proprio una difficoltà, un po' perché non sono capace di contare, ma perché è qualcosa che supera la mia capacità immaginativa. E quindi in queste rappresentazioni, non nei memoriali, nei siti di memoria, si cerca con tutta una serie di espedienti di dare un po' quell'idea della quantità, perché non è solo la quantità, perché in realtà che fa la differenza, però noi dobbiamo anche renderci conto che però un po' la stima di quello che abbiamo perso dobbiamo comunque riuscire ad averla. Allora poi ci sono, al di là appunto di tutto quello che può essere la storia, che sicuramente, ma perché la fanno i film, perché poi nel giorno della memoria ci si concentra molto rispetto alla fase di deportazione, a quello che è successo nei campi, insomma, e quindi sono cose note. E la presenza anche per voi di un testimone delle leggi razziali è per dire che non tutto andava a finire necessariamente così, ma che non è che se uno non è stato messo su un treno e non è stato portato via sia stato tutto facile e sia stato privo di conseguenze. Allora, c'è la questione di chi riesce in qualche modo a salvarsi. In questo caso la riproduzione è di una bambina che ha un nuovo cognome, si chiama Bruna Cases, e lei alla fine dell'ottobre del 43, quindi ancora in un momento, se volete, abbastanza precoce dell'occupazione, riesce ad espatriare in Svizzera. Allora, la questione della Svizzera è una questione a cui Franco è molto legato, poi magari ve la accenna quando fa la sua testimonianza, però sapete che è una questione controversa. Torno all'esempio di Liliana Segre. Liliana viene respinta, finisce a San Vittore e tutto quello che succede a lei, a suo padre, alla sua famiglia, succede perché loro nel tentativo di passaggio in Svizzera non sono accolti ma sono respinti. Come poteva accadere? È un dato di fatto. Qualcuno veniva accolto, qualcuno no. Quindi c'è anche questa componente. Non è che tutti i tentativi di mettersi in salvo lasciando l'Italia vanno a buon fine. Vanno a buon fine se li hai fatti nel 1938, all'inizio del 1939, e se hai deciso che il posto dove vai è fuori dall'Europa, possibilmente. Nel senso che chi è andato nelle Americhe, di norma, non ha poi avuto problemi. La stessa famiglia di Franco che va in Francia, poi ad un certo punto dalla Francia deve tornare in Italia. E questi passaggi all'interno dell'Europa effettivamente poi possono verificarsi. Questa è un'immagine, anche questa insomma nota, abusata, su quelle che sono le dimensioni della Shoah. La stessa grafica che vi renda il numero di persone che si salvano perché si sono nascoste non c'è, o perlomeno io non l'ho trovata. Però noi sappiamo c'erano circa 35.000 ebrei in Italia, circa 9.000 vengono deportati, quindi vuol dire che tutti gli altri non sono stati deportati, sono però stati sottoposti alle leggi razziali. Parliamo di circa 22.000 persone, e che evidentemente hanno trovato delle modalità per salvarsi, sono anche ben descritte nell'ultimo libro di Liliana Picciotto. Quindi probabilmente una fetta di popolazione non ebrea solidale ci deve per forza essere stata, perché da soli non ci si salva. Però è una salvezza che non mette al riparo dalla sofferenza e dalle conseguenze successive, ed è una salvezza non priva di fatica, di paura, di sacrifici e di tutta una serie di scelte e di cambiamenti profondi nella quotidianità che vengono fatti. E che in particolare, adesso magari ci avviciniamo un po' di più a quello che poi è il racconto che lui potrà farvi, chiaro, un adulto sa che c'è il fascismo che a un certo punto è arrivato, sa che cos'è stato vivere sotto il fascismo, sa che a un certo punto si è entrati in guerra. Nel momento in cui sono state emanate le leggi razziali, gli uomini e le donne adulti hanno fatto le loro scelte, hanno anche preso le loro posizioni. I bambini vivono a traino delle scelte delle loro famiglie, e tutti i bambini che ci sono in questo momento molto spesso si salvano solo se possono nascondersi o proprio perché vivono nascosti, o perché senza necessariamente vivere nascosti viene cambiato loro il nome, l'identità, vengono affidati ad altre famiglie piuttosto che a istituti religiosi, piuttosto che tutta una serie di espedienti che i loro genitori tirano fuori per salvare loro la vita, o comunque per metterli nella condizione di poter vivere un po' meglio. La propaganda martellante anche sui bambini l'abbiamo vista. Io prima vi ho accennato alla storia di questo signore che si chiama Cesare Moise Finzi. Lui è già grandicello quando escono le leggi razziali, perché è uno di quelli che dovrebbe continuare ad andare a scuola, E addirittura il giorno in cui l'annuncio dell'espulsione dalle scuole appare sul giornale, è lui che è andato a comprare il giornale per il papà e che legge questa cosa perché è in grado di leggere, riportando il giornale a casa, quindi sostanzialmente lui che dà l'annuncio. E la sua famiglia, che è una famiglia allargata, sono emiliani loro, è una di quelle famiglie che fa una scelta. In questo momento loro sono ancora in vacanze in Trentino a Folgaria, no? Hanno evidentemente una casa dove passano le vacanze. Apprendono la notizia dell'espulsione da scuola dal giornale e cominciano subito ad elaborare una strategia che si concretizza per una famiglia composta complessivamente da 14 persone, quindi da un gruppo piuttosto consistente, di non tornare sostanzialmente a casa loro, dove sono conosciuti per ebrei, perché naturalmente lo sanno tutti perché appartengono alla comunità, ma di procurarsi delle carte d'identità e dei nomi falsi senza lasciare l'Italia, mandando a stare in dei posti in Italia dove loro non sono conosciuti, possono provare a farsi passare per qualcun altro, anche perché uno magari pensa questa cosa finirà abbastanza velocemente. Cioè, è chiaro che nel 38 nessuno ha idea che poi scoppierà la guerra, che durerà così a lungo e che ci saranno tutti quei rivolgimenti. Noi lo sappiamo adesso, ma è molto facile. Cioè, in quel momento lì tu devi prendere una decisione. Quindi i tre papà fondamentalmente parlano fra loro, fanno anche il conto di quanti soldi hanno, no? Cioè, perché se devi fare una scelta così, lasci casa, lasci il lavoro, insomma è una scelta per cui qualche supporto economico lo devi anche avere. E Cesare, in questo libro, come se fosse ancora un ragazzino di 10 anni, insomma, racconta quello che alla sua famiglia, quindi ai suoi genitori, ai suoi zii, ai cugini, accade in questi anni, anche perché loro devono continuamente cambiare posto dove vivono. Sono nascosti, ma non perché sono in un posto dove non li veda nessuno, cioè hanno anche delle frequentazioni con gli abitanti dei luoghi, però appunto con un altro nome, essendosi inventato una storia familiare all'indietro, delle professioni diverse, e quindi capite che c'è anche la necessità di lasciare la tua identità ebraica, ma anche familiare, prendere un altro nome e un altro cognome, dire che tuo papà e tua mamma sono due persone diverse per nome, per professione, per nascita, e averla bene in mente questa storia, perché naturalmente nei contatti che tu puoi avere quotidianamente con qualcun altro la tua versione deve corrispondere a quella del resto della famiglia, ma anche perché, non so, in caso di un interrogatorio, un arresto, qualunque cosa, un controllo, cioè devi essere molto molto pronto a reagire. Allora, vi anticipo che naturalmente questa, se lui la racconta, è una vicenda che dall'esterno noi potremmo dire ha un esito positivo e felice, nel senso che questo grosso gruppo familiare, superando tutta una serie di difficoltà e di problemi, comunque nella sua complessità sopravvive, non verranno mai identificati, catturati, e tutto sommato affrontano tante difficoltà in questi anni, però arrivano a superare la guerra e quindi a riprendere il loro posto, quasi lo stesso posto, insomma, comunque nella società. Non è che tutte le vicende vadano con questo stesso esito positivo, nel senso che qualcuno che fa questa scelta, comunque i conti, quando la guerra finisce, li deve fare in modo diverso, perché delle perdite ci sono state comunque, e le conseguenze su alcune famiglie sono state decisamente più pesanti che per altre. Io penso però che soprattutto perché voi avete anche fatto la scelta poi di far parlare Franco con i bambini, e i bambini molto piccoli, parlo per gli insegnanti in questo momento, allora io condivido abbastanza la metodologia dello Yad Vashem, cioè a chi è molto piccolo si può dire tutto, ma non è indispensabile. Io anche oggi, e so che anche Nicoletta non lo fa, perché insomma io l'ho sentita raccontare tutta una serie di cose, noi quelle immagini terribili, i mucchi di cadavere, cioè non serve. Non devi necessariamente far vedere o raccontare tanto orrore e dimostrare che gli uomini possono spingersi fino a punti davvero inimmaginabili di crudeltà nei confronti di altri esseri umani per dirci che ci sono momenti difficili nella storia e situazioni critiche, cioè lo sappiamo, altrimenti non ci spiegheremmo perché siamo qui a ricordare questa cosa continuamente, perché i numeri delle vittime siano così alti, cioè se non ci fosse stato quel livello di crudeltà evidentemente tutto questo non si sarebbe verificato. Per un bambino già il fatto che tu gli cambi il nome è una cosa devastante. Allora, io veramente ogni volta che leggo queste cose qui o che ascolto qualche testimone, me lo chiedo tante volte anche quando poi ascolto lui, cioè io ho due figlie, non riuscivo in alcune situazioni tipo il pranzo al ristorante a pretendere che loro stessero, se, o non dire a quella zia quella cosa lì e questa cosa uscirà sempre. Quindi cioè, capite che ci deve essere stata anche una capacità di gestire l'elemento fanciullesco all'interno delle famiglie. Poi è vero che erano rapporti tra genitori e figli diversi da quelli che conduciamo noi adesso, però veramente io vi chiedo conforto, credo che a tutti voi sia capitato, magari parlavate con il marito, con la sorella, di fare un commento, no, su una persona, su un parente, e quello lì che non doveva uscire, quello che il più piccolo, la più piccola, ha magari riportato facendo cadere tutto il castello al pranzo di Natale. Eppure, cioè noi dobbiamo pensare a bambini che per 8 anni cioè, hanno avuto la costanza di raccontare un'altra storia e di tenere insieme tutto questo castello di frottole che sì, ha portato alla salvezza, ma noi cioè, dobbiamo chiederci poi a questi bambini le cose dopo come sono andate. Perché cioè, è qui che un pochino si gioca, cioè non è che soltanto se uno torna da un campo ci può raccontare quell'esperienza lì, è una cosa che vale la pena ascoltare e che ci sarà di insegnamento per tutta una serie di momenti difficili della nostra vita. Cioè l'insegnamento può arrivare anche da un'esperienza che a noi può sembrare minimale rispetto a quella, che però io sono convinta se ci capitasse sulla testa, insomma non sarebbe poi così facile portarla tanto, tanto oltre. Questo libro io l'ho vivisezionato e quindi riprendendo tutto quello che sono l'elenco delle varie norme e dei vari commi all'interno del Regio Decreto, faccio dire a Cesare Moise Finzi con le parole che lui ha scritto, per esempio, chi sono gli ebrei. Allora la legge dice una cosa e lui, con il suo linguaggio e la sua capacità di comprensione bambina, dice chi sono gli ebrei e dice: a scuola mi hanno insegnato che esistono razze di animali, fra queste esiste anche la razza umana, nell'ambito della quale si distinguono varie etnie. Pare che alcuni scienziati italiani abbiano fatto una scoperta rivoluzionaria, esistono molte razze umane, alcune pure e alcune impure. Allora lui è vero che non scrive questo diario, questo studio all'indomani della fine di tutto, come spesso capita a chi ha avuto questa esperienza in età molto bassa, va avanti, fa la sua vita con tutto il rimosso che si porta dietro e poi arriva un momento in cui in realtà potrebbe anche già essere un nonno o più o meno avere quell'età lì e all'indietro torna su quello che gli è successo quando era un bambino. Quindi alcune riflessioni probabilmente lui non le ha fatte nell'immediato, però lo spirito con cui ce le propone è un po' quello dell'incapacità di quel bambino di allora di capire alcune cose che stavano succedendo, ma anche con il muro di non risposte dei suoi genitori e dei suoi zii, che un po' non rispondono perché naturalmente pensano che meno i bambini sanno, meno soffriranno, ma dall'altro perché a un bambino che ti chiede: ma perché io non posso più andare a scuola? Tu una risposta da dare in realtà non ce l'hai, gli dici perché è così, perché lo dice la legge, però non è che questo soddisfi molto la necessità di una risposta. E poi lui su questo si sofferma. Risponde anche alla domanda chi sono gli ebrei. e dice: per noi ebrei è ebreo chi nasce da madre ebrea, ma la nuova legge non distingue una differenza tra i sessi, nel senso che basta un genitore, che sia il papà o che sia la mamma, per la legge non fa differenza. Questa cosa qui a noi sembra probabilmente minimale, però se io sono ebreo, l'importanza della mamma ebrea è di un certo tipo. È chiaro che la legge ha un atteggiamento diverso, però si scardina l'appartenenza sin dalla, proprio dall'esposizione. La perdita del lavoro dei genitori, come vi ho accennato prima, e la legge dice tutti quelli che perderanno il lavoro, è un elemento fortemente deflagrante all'interno delle famiglie. Di solito il lavoro lo perde solo il papà, più ovviamente anche la mamma lavorava. Questa cosa è ripresa da un'altra autrice che vi ho, di cui vi ho accennato prima, che è Lia Levi. Allora, Lia Levi, che è di origine torinese, ha 8 anni ed è la prima di 3 sorelle quando appunto vengono emanate le leggi razziali. E è una giornalista legata al mondo ebraico. Circa 20 anni fa decide di cominciare a scrivere a partire da quella che è la sua esperienza di bambina nascosta e questa che è la sua opera prima, insomma riceve anche tutta una serie di premi. Questo libro si chiama Una bambina e basta. Solo quando si arriva a leggere l'ultima pagina si capisce il titolo. Come vi dicevo, lei è un po' una voce fuori dal coro, nel senso che quasi tutte le testimonianze sono concordi nel dire che già in quel momento loro bambini erano coscienti di una serie di cose, avevano provato una grande sofferenza, notavano tutti i cambiamenti dal prima e dopo. Lia afferma, ha scritto una 30ina di romanzi poi a partire da questa sua esperienza, l'ultimo che ha fatto riguarda l'esperienza del marito, si chiama Questa sera è già domani, e lei invece dice che noi, i suoi genitori rispetto ad altri, erano stati molto onesti nello spiegare soprattutto a lei, ma anche alle sue 2 sorelle più piccole, esattamente come stavano le cose, e questa onestà estrema nel non aver nascosto nulla ha permesso a lei di non vivere ciò che succede dopo il 38 come se fosse un grande trauma. Allora, io le credo perché, cioè, gliel'ho sentito dire diverse volte. Penso che posso permettermi di pensare che magari lei, per carattere, per tante ragioni, ha sentito meno il peso di questa cosa, ma che sia anche una, non so come dire, una forma di difesa, no? Continuare a dire: però in fondo abbiamo riso lo stesso anche in quei momenti, vabbè, ma in fondo non è morto nessuno, cioè ce l'abbiamo fatta comunque. Il tono è sempre un tono molto ironico, molto, molto ironico. Tenete conto che il papà deve lasciare l'impiego che ha a Torino, inizialmente viene offerto un impiego a Milano, quindi tutta la famiglia si trasferisce a Milano e nel giro di pochi mesi dovranno andare a Roma. L'arrivo a Roma è abbastanza traumatico, anche perché loro parlano piemontese, insomma fanno anche fatica ad inserirsi, hanno già degli altri nomi e delle altre identità. Suo papà è un ebreo discriminato, quindi di quelli che ha qualche piccolo vantaggio, e questo consente loro di portarsi in questo pellegrinaggio per l'Italia dietro anche la domestica. Sono una famiglia bene, no? Quindi non è la mamma che fa da mangiare, fa i mestieri, mette a letto il bambino e le porta a fare la passeggiata, hanno questa Maria, che ovviamente è cattolica, e stando alle leggi, se il papà non fosse discriminato, Maria non potrebbe più stare alle dipendenze dei Levi. Questa Maria è anche un personaggio, insomma, e in realtà ad un certo punto la domestica dovrebbe effettivamente essere licenziata. La mamma pensa di non poter sopravvivere senza, e quindi si mette d'accordo con la vicina della porta di fronte sul pianerottolo in questo modo. Gli dice: guardi, io pago lo stipendio alla domestica, noi facciamo scrivere che il contratto in realtà la domestica ce l'ha con voi, però non cambia niente. La vicina dice: va bene, ma ovviamente poi tiene la domestica occupata giorno e notte. Quindi c'è anche questo racconto, insomma, di loro bambine che non hanno niente in tavola, ma non perché la famiglia, cioè loro avrebbero ancora qualche cosa da mangiare, ma fino a che la cameriera, insomma, non torna da quello che sembra l'esilio dell'appartamento di fronte, la mamma naturalmente non prepara, quindi ci sono queste scenette che lei, ripeto, ha questo tono, questo modo, il che non vuol dire che siano anni in cui questa famiglia vive serenamente, perché lei a tratti accenna ad una forte depressione del padre, no? Che non è più l'uomo che arrivava a casa la sera stanco dal lavoro ma felice di giocare con le sue tre bambine, ma è un uomo che sta tutto il giorno seduto al buio nello studio, che non sa più cosa fare, che non legge più neanche il giornale e che è lì che tira al giorno dopo in qualche modo a restare vivo, che non è in grado di dare grandi spiegazioni alle sue figlie su ciò che sta succedendo e lei in realtà fa invece un ritratto molto positivo della mamma, cioè dicendo che, non so, la mamma alcune cose proprio di economia domestica magari non le vuole fare, ma che è invece quella che ogni volta che si presenta un problema trova la soluzione, cioè dobbiamo licenziare la domestica, beh, la facciamo assumere da quella di fronte. Ad un certo punto sarà la mamma, nel momento in cui i tedeschi giungono a Roma, a prendere queste tre bambine e ad andare a bussare alla porta di un convento di suore, dicendo che o le accolgono o, insomma, per queste bambine sarà molto molto difficile continuare a vivere. Le suore accolgono le bambine, non accolgono i genitori, che a loro volta devono separarsi. La mamma potrà andare a stare in un posto e il papà in un altro, e quindi voi immaginatevi tre bambine di 9, 6, 5 anni, che ebree, che vengono messe in un convento di suore, e la mamma gli dice loro: va bene, adesso state qui, fate tutto quello che vi dicono di fare, quando potrò tornerò a trovarvi e vedremo, insomma, come andare avanti e che cosa fare. Lei, che è la più grande, si sente anche investita della responsabilità di fare in modo che le sue sorelline si comportino bene, e c'è tutta una narrazione piuttosto articolata, insomma, della vita di loro tre e delle altre bambine ebree che sono state accolte all'interno di questo convento, in quello che è a tutti gli effetti una struttura religiosa cattolica, che quindi ha delle sue regole e che, nella bontà infinita delle suore che le hanno accolte, comunque sono un elemento estraneo, per cui, non so, loro le loro preghiere non le possono dire, ma naturalmente devono imparare le preghiere cattoliche, anche se non viene chiesto loro, imposto loro di convertirsi, al di là che appunto non avrebbe senso per un via di salvezza. Però alcuni istituti che accolgono mettono questa come clausola, non è il caso, però di fatto, cioè, cosa fai? Non è che puoi stare lì in silenzio, no, durante la messa, cioè, quindi dovrai imparare delle preghiere, dovrai adeguarti a dei riti, e quindi c'è tutto questo sommovimento bambinesco, da una parte di ma perché io non posso fare esattamente come facevo prima, dall'altra c'è anche la fascinazione di un mondo diverso, ma che comunque viene visto come un mondo migliore, perché è il mondo che ti garantisce la salvezza e che quindi porta Lia in particolare fino, e lei la descrive esattamente così, fino al desiderio, senza dirlo ai suoi genitori, un po' perché non ci sono, un po' perché lei ritiene: vabbè, mi hai lasciato qua, mi hai detto che dovevo stare attenta alle mie sorelle, allora io sono anche grande abbastanza per decidere che adesso mi faccio cattolica. Cerca la suorina più giovane, quella con cui pensa di poter entrare maggiormente in empatia, e le dice: guarda, qualche mese che io sono qui, quando voi andate in chiesa, l'incenso, questo profumo, questi canti che fate, io voglio veramente. E le suore dicono: vabbè, se ti vuoi convertire, insomma, facciamo tutto quello che è necessario fare. Insomma, c'è anche questo tipo di racconto. L'espulsione da scuola naturalmente la raccontano tutti e due. Per Cesare è molto più pesante, perché è un pochino più grande. Più sei grande, più questa cosa in qualche modo te la porti dentro. E soprattutto perché lui prima frequentava una scuola privata. fino alla terza elementare frequentava una scuola privata, ma aveva ottenuto un patto con i suoi genitori che se avesse concluso bene quell'anno lì lo avrebbero mandato alla stessa scuola pubblica che frequentavano i suoi amici del parco giochi. E quindi per lui c'era un'attesa sulla scuola decisamente forte, perché avrebbe finalmente potuto frequentare la scuola insieme al suo gruppo di amici. Ovviamente le leggi impediscono questa cosa, lui in tutto il pellegrinare che la famiglia fa in giro per l'Italia continua a studiare con maestri privati, con maestri improvvisati, qualcuno all'interno della famiglia gli dà delle ripetizioni perché lui non rimanga troppo indietro, perché poi bisogna capire anche questo. Soprattutto in famiglie in cui l'educazione e la cultura sono importanti, cioè 5 anni, 6 anni fuori da scuola sono un tempo irrecuperabile. Vuol dire che quando la guerra sarà finita, cioè tu cosa farai della tua vita se non avrai ottenuto quel titolo di studio e non potrai svolgere quella professione per cui noi avevamo pensato che tu potessi impiegarti? E quindi molti di questi ragazzi in realtà studiano tantissimo nel periodo in cui vivono a lato della società, perché comunque per loro e per la loro famiglia il fatto di continuare a farsi una cultura è un elemento importante. Non succede sempre così, perché non sempre ci sono le condizioni, per esempio, per continuare a studiare. E anche il mancato incontro iniziale con il mondo della scuola, che è quello dove la socialità dei bambini per prima si sviluppa, è importante. Chi è molto piccolo, quando le leggi vengono emanate, quindi questo contatto al di fuori della famiglia non ce l'ha avuto, faticherà poi molto di più nel dopoguerra a capire come si gestiscono i rapporti interpersonali. Perché se io a 6 anni, invece che andare a scuola, sono rimasto nel mio piccolo limbo familiare, eravamo una famiglia piccola, eravamo in 4, e tutte le azioni, le conversazioni, le esperienze si sono limitate lì e magari non uscivamo di casa perché non c'erano le condizioni per uscire. Quando io esco e di anni ne ho 12, che cosa so della vita? Cioè, non ho mai imparato, no? Che si gioca, ma magari si litiga, che si fa la pace, che si scende a compromessi, che ci sono delle regole da rispettare. Certo, ho rispettato delle regole, ma quelle per non essere trovato, non essere scoperto, non essere arrestato, per poter mangiare tutti i giorni, che sono diverse però da quelle che poi ti servono per vivere nella società che si ricostruisce dopo la guerra. Questa è la pagina del Corriere della Sera del 38, quella sull'approvazione delle leggi per la difesa della razza. Sul primo giorno di non scuola io vi ho messo il link di una serie di audio dei più noti testimoni italiani, c'è Liliana Segre, c'è Lia Levi, e sono tutti bambini nati, questi che vengono intervistati, tra il 27 e il 35. Franco, per capirci, è del 37, quindi lui questo tipo di esperienza non ce l'ha, perché è molto piccolo nel momento in cui, troppo piccolo, in cui vengono emanate le leggi. E quindi, cioè, se li ascoltate tutti in fila, vedrete che loro appunto renderanno questa idea di separazione. Probabilmente per i genitori è stato il licenziamento, è stata la perdita della casa, è stato il cambio di residenza. Per i bambini è: devo uscire dalla scuola. Nella mia zona una testimone abbastanza importante è Becky Raquel Beari. Lei è una delle testimoni di un episodio dell'Olocausto del Lago Maggiore. Lei ha una storia un po' particolare, però nonostante assista, perché poi veramente assiste, insomma, sostanzialmente all'uccisione di tutte le famiglie ebree ospiti nel suo albergo, lei per moltissimo tempo ha portato in giro testimonianze, ma la delusione dei suoi compagni di scuola, che non la cercavano più, che non andavano più a casa sua a giocare, che non rispondevano più alle sue telefonate, l'ha sempre messa davanti per importanza al fatto che, insomma, lei e la sua famiglia vivono per quasi 10 giorni prigionieri in questo albergo, rischiano come gli altri di essere uccisi, vengono poi liberati con uno stratagemma diplomatico e tra l'altro si riparano abbastanza avventurosamente in Svizzera e vivono in un campo di internamento in Svizzera dall'ottobre del 43 fino alla fine della guerra. Quindi insomma un'esperienza che, se volete, è anche dura. Però su questo allontanamento scolastico, io vi ho messo il link del video, lei ha sempre insistito molto, insomma, diceva che se c'era una cosa che l'aveva segnata era più quella che non altre, magari, che poi le sono capitate. Poi tutta la sua attività di testimonianza naturalmente ruota intorno alla vicenda di cui è stata suo malgrado protagonista. Si è spesa moltissimo per portare avanti il ricordo soprattutto dei tre ragazzini che muoiono a Meina. Oggi le scuole, da una decina d'anni, per sua espressa volontà e interessamento, sono intitolate a questi bambini. Tenete conto che erano bambini che arrivavano da Salonicco, quindi non del posto, che hanno vissuto a Meina, nell'albergo dei genitori di Becky, un paio di mesi, sostanzialmente senza che nessuno in paese se ne sia reso conto, perché erano ospiti dell'albergo e comunque in quanto ebrei non avevano grandi contatti con il resto della popolazione, però di fatto insomma lei era molto legata a questa vicenda e le scuole sono di fatto intitolate a loro. Poi la domanda che tutti i 10 settembre facciamo ai bambini è: ma chi sono i fratelli Fernandez Diaz? E poi parte un percorso lunghissimo sulla memoria, per cui si arriva a spiegare a tutti i bambini chi erano effettivamente quelli a cui la loro scuola è intitolata, insomma, è il motivo per cui questa intitolazione è stata fatta. L'Istoreto, che è l'istituto storico regionale, quello di Torino, che come istituto piemontese, insomma, ha ruolo di istituto regionale, ha online tutta una serie di documenti, in particolare sulle leggi razziali. Sono disponibili, li potete trovare, i diari scolastici di tutta una serie di bambini torinesi. In particolare sono interessanti i diari scolastici di Elena Ottolenghi. Perché? Perché Elena era la prima della classe fino all'anno scolastico 37-38 e faceva tutti quei temi in puro stile fascista, in cui insomma lei osannava tutta una serie di cose. L'anno successivo, in quanto ebrea, non può più frequentare la scuola e è molto interessante vedere come il tono di questi diari repentinamente cambia. Questo per dirvi che evidentemente l'omologazione a certi ideali che veniva passata attraverso la scuola funzionava anche sui bambini ebrei fino a che questi facevano parte di quella comunità. Quindi lo scarto che questi bambini poi devono sopportare è ulteriormente pesante, perché anche tutto quello a cui sono stati abituati, istruiti ed allevati, ad un certo punto non ha più valore. Poi vabbè, per Cesare c'è il momento in cui dovrà sostenere gli esami, perché poi naturalmente tutti questi studi privati che vengono portati avanti in tutti questi anni, per tutti quelli che poi arrivano a superare la fine della guerra e vogliono reinserirsi nella normalità, vuol dire farsi riconoscere quello che hai fatto prima. E quindi insomma ci sono anche esperienze abbastanza poi traumatiche sul ritorno alla normalità. L'istituzione della discriminazione, la perdita delle amicizie, il cambio di identità, quasi tutti questi bambini hanno un cambio di identità che non è soltanto appunto il documento, che probabilmente loro non conoscerebbero neanche, non è che un bambino vada in giro col documento, ma è il cambio del nome, della provenienza, della famiglia e l'imparare come si fa con un nuovo nome a vivere, il dover cambiare continuamente luogo di residenza, e per qualcuno è davvero una vita nascosta. Allora, nel caso di Mia Levi sono svariati mesi all'interno di un convento di suore, senza vedere i suoi genitori, senza sostanzialmente sapere che cosa sta succedendo fuori, perché poi le notizie arrivavano comunque in modo molto frammentato. Il marito di Becky Bea, che si chiamava Paolo Ottolenghi, ha un'esperienza che per certi versi è simile a quella di Franco, anche se Paolo a quest'epoca ha già 12 o 13 anni. Lui era originario dell'Appennino modenese, era figlio unico, la sua famiglia era composta solo dalla mamma, dal papà e da lui, che appunto era già abbastanza grandicello, e nel momento in cui vengono emanate le leggi, suo padre riesce a contattare un mugnaio di un paesino veramente molto piccolo dell'Appennino modenese, quindi un posto isolato, un mugnaio che vive in un'abitazione piuttosto piccola e modesta con la moglie e 8 figli, che accetta di ospitare la famiglia Ottolenghi, non sapendo per quanto tempo in realtà li dovrà ospitare, anche in virtù del fatto che la loro casa è attigua alla stalla e che sotto la stalla esiste una sorta di cantina alla quale si può accedere da una botola. Quindi l'accordo che queste due famiglie prendono è che sostanzialmente condivideranno gli spazi, anche se i mugnai cedono con molta generosità agli Ottolenghi, diciamo, la stanza migliore, e vivono tutti nello spazio cucina. In occasione di diverse perquisizioni che vengono fatte, loro sanno dell'esistenza, insomma, di questo passaggio, della possibilità di rifugiarsi sotto la stalla, e la presenza degli animali impedisce ai cani tedeschi di fiutare l'odore, quindi loro anche durante le perquisizioni non vengono scoperti, proprio perché sono protetti dall'odore degli animali. Passano lì tutto il tempo fino alla fine della guerra. Questa coppia modenese, poi tra 5 minuti il nome naturalmente mi viene in mente, non me lo sono segnato, sono stati insigniti per questo gesto di estrema generosità, che appunto, cioè, si è protratto per un periodo di tempo piuttosto lungo, del titolo di giusti delle nazioni. È anche abbastanza raro che il titolo venga dato ad una coppia, cioè, però loro sono stati considerati avere agito allo stesso modo, e quindi ce l'ha il marito e Gianaroli, si chiamano Sisto e Gianaroli. È visitabile, nel senso che le scolaresche e le persone, insomma, della zona, soprattutto in occasione del giorno della memoria, questo edificio, in qualche modo dai successori sia della famiglia Ottolenghi che della famiglia di Sisto, è stato sistemato in modo che si può andare a visitare. Questo dà anche proprio l'idea di che cosa voleva dire condurre una vita nascosta. Paolo tenne un piccolo diario in quegli anni, poi evidentemente, adesso non so se è il caso di dirlo, questa sarebbe strana, però la figura di sua moglie è stata una figura sul livello delle testimonianze decisamente forte, presente, preponderante, per cui lui non ha mai parallelamente svolto un'attività per cui diceva: a me è successa questa cosa. Loro assolutamente andavano d'amore e d'accordo, però qui viene fuori un elemento sul quale secondo me può valere la pena riflettere, nel senso che comunque, un po' come si pensa che alla fine essere stati vittime delle leggi razziali non sia tutta questa cosa, no? Vabbè, hai perso qualche diritto, ti vedo Franco, lo dico apposta, però alla fine le cose più terribili che avrebbero potuto succederti non ti sono mica successe, no? Cioè, hai cambiato nome, hai cambiato casa, tuo papà ha cambiato lavoro, vabbè, però basta, non ti è successo tutto il resto. E allo stesso modo, nell'esperienza di una coppia che si costituisce dopo, in cui io sono una testimone, una sopravvissuta a una strage importante, ho visto e mi sono successe vicine cose terribili, divento testimone chiave in un processo internazionale, tu ti sei nascosto nella campagna, c'erano le galline, le mucche, avete anche sempre mangiato, i contadini vi hanno lasciato una stanza migliore, nessun tedesco ti ha puntato in mitra, è come se ci fosse una graduatoria. E allora alcune cose si raccontano, alcune cose no. Alcune cose bisogna raccontarle tante volte, farle conoscere, alcune cose forse non è necessario raccontarle, non sono importanti per la trasmissione della memoria. Non so se mi sono spiegata. Però che un elemento che ha molto sofferto sia quello dei bambini nascosti è un elemento che viene preso in considerazione solo in anni abbastanza recenti. Ci sono ancora storici che pensano che in realtà si potrebbe magari anche non parlarne o non parlarne troppo, perché la Shoah è un'altra cosa. E c'è una storica francese insomma, in particolare che sostiene questa tesi e tra l'altro è assurdo, perché la sua famiglia è una famiglia che dentro questa storia c'è stata proprio fino qui e quindi io non riesco veramente mai a capacitarmi del fatto che uno faccia una graduatoria del dolore. Però gli atteggiamenti insomma sono un po' diversi. Va bene, io mi fermerei qui per la prima parte, forse sono anche già andata oltre. Poi torniamo su tutta una serie di cose magari dopo.
Ci sono delle domande?
Se sono in grado di rispondere.
C'è qualcuno che vuole chiedere qualcosa? No. Volevo solo ricordare che comunque anche a San Damiano, anche se molti non lo sanno, la presenza degli ebrei è stata molto importante perché la famiglia che ha fondato quella che poi è diventata la Facis era una famiglia di ebrei, Donato Levi e figlio, che hanno la loro storia, purtroppo non è ricordata dal paese, però ci sono altre testimonianze che ricordano ad esempio il nome della scuola elementare di Valgorzano, che è dedicata ad Arrigo Sacerdote, che è un caduto della prima guerra mondiale, che però era di religione ebraica. Tra l'altro Nicoletta ha fatto degli studi su questo. A San Damiano sono stati ospitati degli ebrei che erano stati internati praticamente a San Damiano e provenivano dai paesi dell'est e hanno vissuto qui per qualche tempo. Penso che di loro però si sia persa, penso che siano finiti tutti male, non si sa più nulla di loro.
No, in realtà allora questo
e se vuoi così si sente. No, ti lascio il tempo. Solo perché così si sente. No. Solo perché non so se accende.
Sì, quello me lo
solo perché così si
no, un po' questo magari.
Ma velocissima perché non voglio rubare spazio. No, qui San Damiano fa parte di quei oltre 20 località della provincia di Asti in cui erano stati internati quasi 500 ebrei provenienti dalla Croazia, che sono stati presi dall'esercito italiano quando l'esercito italiano ha occupato la Jugoslavia. Si sono consegnati volontariamente anche in parte all'esercito italiano perché dall'altra parte c'erano tedeschi e ustascia, croati e gli ebrei della Croazia conoscevano già perfettamente cosa stava succedendo a est, ai loro correligionari, in particolare nei territori occupati dall'Unione Sovietica. Per cui si affidano all'esercito italiano sperando che le cose non siano meno gravi rispetto al trattamento riservato dai nazisti e dagli ustascia. Vengono in Italia e 500 vengono internati nei 25 comuni della provincia di Asti, tra cui anche San Damiano. Santo Cerrato aveva anche visto i documenti dell'archivio storico del comune e rimangono fino al settembre del 1943, come diceva già Elena, internati in comune, sottoposti a internamento libero, questa categoria definita dal regime. Dopodiché, quando, come diceva già Elena, le cose peggiorano, questi 500 della provincia di Asti spariscono proprio nelle dinamiche di quello che già diceva Elena, in quegli spostamenti continui di sede, di rifugi, che richiedono tutte le strategie di cui Elena vi parlava. Sono famiglie che si spostano alla ricerca di un rifugio perché è sempre precario, che deve cambiare in continuazione, con anche dei bambini al seguito. Di questi 500, solo, tra virgolette, 13 vengono catturati e deportati, gli altri si salvano tutti, proprio perché le strategie messe in atto, tutto quello che ha detto Elena, ma anche il ruolo dei contadini, delle cascine sparse di queste zone del Cuneese, del Basso Piemonte, svolgono un ruolo di fondamentale importanza nella protezione di questi ebrei, che ritroviamo tutti negli elenchi dei sopravvissuti nel dopoguerra, in particolare nel Ministero assistenza svizzero, per cui non sono assolutamente finiti male, anzi è una storia, diciamo, quasi per tutti a lieto fine, ma che mette in atto e vede tutte le dinamiche di cui vi ho parlato prima.
Non so come vogliamo proseguire.
Allora, ma adesso lasciamo magari la parola a qualche esponente del comune, se vuole fare con i saluti finali. Altrimenti l'incontro finisce, rimangono le insegnanti di Cisterna perché programmeremo questo lavoro sperimentale con bambini molto piccoli che per la prima volta sentiranno la testimonianza e su cui si inizierà un lavoro. Invece il prossimo incontro con Franco De Benedetti sarà la sera del 17 febbraio, è un incontro aperto a tutti quanti, dopodiché ci saranno poi anche delle restituzioni con i lavori dei bambini che verranno realizzati dai bambini della scuola dell'infanzia e primaria di Cisterna d'Asti. Grazie e ringraziamo ancora il Comune per l'ospitalità. Grazie.